Allora, buonasera a tutti. Ha inizio la Commissione 1 del 15 novembre 2019. Sono presenti il Presidente, la sottoscritta, Gerotti Zerotti Cristina, il consigliere Liberi di Scegliere Amicucci Modesto, il consigliere del Movimento 5 Stelle Piacquadia Ugo. Mi dicono che è in ritardo il consigliere vicepresidente Marone Giovanni, il consigliere Salvioli Alessandro, il consigliere Ballotta Matteo. In sostituzione di Cantoni Silvia è presente il consigliere Fausto Roncarati, il consigliere Sant'Unione Silvia per la lista civica frazione Castelfranco. È presente il consigliere Montanari Diego per la lista Forte Urbano e il consigliere Fabri per Francesco per Idee in Comune. Diamo inizio alla commissione che, come noto, è registrata nello specifico link per cui potrà essere consultabile da tutti. Link dedicato nel sito web istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia sotto la voce Commissioni Consigliari. Procediamo con l'apertura del primo punto all'ordine del giorno, variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. È presente il sindaco nonché assessore al bilancio e il dirigente del settore programmazione e bilancio, dottoressa Lodesani. Chiedo a loro come intendono, se il sindaco vuole fare una breve illustrazione e poi approfondire tecnicamente con il dirigente presente. Prego, allora passiamo la parola al sindaco Gargano. Chiedo scusa, accolgo l'osservazione posta dal consigliere Sant'Unione Silvia, la ringrazio. La convocazione del 15 si tiene la seduta oggi, che è il 20 novembre 2019. La ringrazio. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vado a illustrare sommariamente la variazione e i titoli sostanzialmente della variazione che andiamo ad affrontare, come ultima, tra l'altro, ultima variazione disponibile rispetto all'annualità 2019. Abbiamo previsto alcune attività che saranno appunto discusse in questa variazione e sostenute dalla variazione stessa. Parto dicendo che alcune sono degli assestamenti che a fine anno normalmente vengono fatte, per esempio quello che riguarda le rette mense rispetto all'asilo e l'assestamento relativo. Poi abbiamo un assestamento relativo al personale con un aumento dal punto di vista contrattuale che è relativo appunto alle disposizioni di legge che sono in vigore. Abbiamo un aumento anche dei compensi dei revisori che è previsto in un regolamento del 2005. Noi fino a questo momento abbiamo tenuto le quote relative ai revisori che vengono classificate secondo la demografia della città nella classe inferiore rispetto a quella che dovrebbero essere. Andiamo a modificare, a mettere in equilibrio questo compenso, pur l'aumento è un aumento considerevole, è un aumento del 56% rispetto all'attuale compenso, pur comunque rimanendo all'interno della fascia comunque inferiore rispetto a quella della popolazione stessa. Tengo a precisare che seppur previste da legge non abbiamo applicato maggiorazioni relative. Andremo anche ad affrontare la convenzione, quindi per quello che riguarda appunto la variazione, una convenzione per l'organo indipendente di valutazione che abbiamo in comune con il comune di San, scusate il giro di parole, con il comune di San Cesario, e andiamo appunto a compensare anche questo tipo di attività, ad affrontare questo tipo di attività, e inoltre faremo un intervento di circa 10.000 euro nell'ambito dell'handicap a sostegno appunto dell'attività legata ai bambini con disabilità, e abbiamo risorse messe a disposizione per quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso relativamente alla possibilità di dare alle famiglie con i bambini che praticano sport di avere una, appunto, delle borse sport che riguarda appunto avere uno sgravio per fare in modo che i bambini possano accedere alle attività sportive e avere un supporto dal punto di vista familiare rispetto all'avviamento allo sport. Con questa variazione andiamo anche ad attivare la possibilità di un progetto che è il progetto della metropolitana di superficie, che è un progetto che sostanzialmente va a intercettare gli obiettivi che riguardano il benessere della persona e non solo. Sostanzialmente è un progetto che possiamo inquadrare come progetto anche di comunità. Riguarda sostanzialmente, interpretando appunto quelle che sono le direttrici dell'Organizzazione Mondiale della Salute, l'attività fisica fatta all'interno del nostro tessuto cittadino attraverso un percorso che viene studiato e temporizzato attraverso anche un'applicazione e l'utilizzo, l'intersecazione anche dell'utilizzo dei social. Ecco perché dico progetto di comunità, perché ovviamente coinvolge e allarga le attività con le altre persone. È un progetto che normalmente anche in altre località dove viene applicato parte dal coinvolgimento soprattutto del sesso femminile, cioè nel senso che l'attività aiuta anche a muoversi in compagnia soprattutto all'interno del genere femminile per diversi obiettivi, quello di stare insieme, quello di muoversi, quello di creare benessere, ma anche quello di essere in sicurezza, cioè camminare e muoversi con determinate frequenze, con determinate tempistiche, ma aiuta appunto anche a sentirsi più sicuri, perché il percorso che fate i conti è proprio come linea di principio, come se fosse una vera e propria metropolitana che non cambia mai, e quindi hai tempi e stazioni di salita e di discesa di questi, sostanzialmente di questi treni e vagoni che passano. Questo serve anche per cercare di educare le persone ad avere dei comportamenti nell'ambito della salute, del benessere della persona adeguati, e quindi vogliamo provare a sviluppare attraverso questo tipo di progettualità anche e affrontare e fare in modo che i nostri cittadini possano essere coinvolti anche su queste tematiche e attivarsi direttamente con questi principi. Questo è un po' sommariamente quello che abbiamo inteso rispetto al tema della variazione. C'è anche, sempre per adeguare il nostro regolamento di contabilità, alcune modifiche che sono delle modifiche normative, quindi adeguarle a modifiche normative che nel frattempo si sono avvicendate, legate all'adeguamento appunto del regolamento della contabilità. Per esempio il tema della somma urgenza.
Scusa Sindaco, prego. Però rimarrei sul primo punto all'ordine del giorno, senza estenderci agli altri che tratteremo di seguito.
Stavo facendo la carrellata,
sì, però non è nessun problema. Rimaniamo al primo punto in trattazione, grazie.
Perfetto, allora mi fermo, ho esplicitato i punti che riguardano in maniera specifica la variazione di novembre. Grazie.
Chiedo scusa un attimo, do atto che è presente anche un commissario aggiunto della Lega, che è il consigliere Zanito Massimo. Eh, Nel mentre è arrivato il consigliere vicepresidente Giovanni Marrone, che ha già raccolto tutte le presenze sul cartaceo del registro presenze. Grazie. Passerei la parola quindi al dirigente Lodesani per l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Prego.
Buonasera a tutti. Come diceva prima il sindaco, la scadenza del 30 di novembre corrisponde all'ultima data utile per poter andare a modificare il bilancio di previsione 2019. Nel frattempo, vedete, è arrivata anche la comunicazione 15 di novembre del bilancio 2020-22, quindi si sta lavorando su due piani temporali diversi. E per quanto riguarda la variazione di novembre, questa di solito è un momento in cui fare effettivamente il punto della situazione rispetto all'andamento di quelli che sono i servizi scolastici, nel senso che l'attività scolastica, l'anno scolastico è partito a settembre, quello del 2019-20 è partito a settembre e praticamente si sono raccolte tutte le dichiarazioni ISE, quindi si ha una mappatura di quelle che sono le rette, le possibili frequenze e in particolare su un servizio come la mensa, come vedremo dopo, si ha una proiezione quasi definitiva di quello che sarà il consumo dei pasti, che sapete essere assolutamente numeroso visto la popolazione scolastica del territorio, e quindi anche degli introiti per quanto riguarda le rette. E, vi vado ad illustrare quella che è la variazione di bilancio 2019-21 per macroaggregati e tipologie. Sapete che ultimamente vi mandiamo la bozza di delibera quando riusciamo, diciamo, ad elaborarla nei tempi, altrimenti questa deve essere comunque pronta due giorni prima del Consiglio, e gli allegati. E, con la variazione di bilancio mettiamo anche quella suddivisa per macroaggregati perché permette un'illustrazione più agevole. Quindi vado ad illustrare l'allegato, che si compone di 17 pagine. Partendo da quelle che sono le entrate modificate nell'anno 2019. Quindi vediamo che c'è una prima variazione in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che viene applicato per 101.000 euro sulla parte fondamentalmente investimenti, e dopo vedremo dove. Per quanto riguarda invece le entrate tributarie, abbiamo un assestamento a livello delle imposte, tasse e proventi assimilati, abbiamo una riduzione di 2.000 euro, fondamentalmente un incremento di 11 e una riduzione di 13, perché sono stati assestati fondamentalmente i valori collegati agli introiti IMU e gli introiti da ravvedimenti IMU, quindi sono aumentati i ravvedimenti, che significa e sono quegli introiti che vengono fatti spontaneamente dai contribuenti in ritardo e vengono comunque incassati in base al principio contabile nell'anno 2019, anche se trattasi di entrate relative al 2018. Invece si è ridotta l'IMU ordinaria. Poi abbiamo invece una riduzione minima.
Chiedo scusa, possiamo? Perché io personalmente mi sto perdendo, quindi possiamo parlare anche delle cifre? Perché io sto seguendo questo allegato.
Io infatti sto seguendo un altro allegato che è la variazione di bilancio 2019-21 per macroaggregati e tipologie.
Scusi solo un attimo allora. Quindi non è questo?
Che è quello?
Sì?
Ottobre, non è questo.
Io ho il mio. Prendi il mio.
Grazie. Prego. Grazie, scusate.
Quindi abbiamo una riduzione invece sulla compartecipazione di tributi, un assestamento rispetto all'ipotesi. Scusi, siamo qui.
Sì.
Ok, vabbè. Una riduzione di 4.700 euro perché è un assestamento rispetto all'introito assolutamente limitato che abbiamo avuto nella compartecipazione alla lotta all'evasione. Avevamo previsto 5.000 euro, ne abbiamo incassati 223, sono arrivati a ottobre fisicamente, quindi abbiamo ridotto la previsione di entrata. Per quanto riguarda invece i trasferimenti correnti da pubblica amministrazione, abbiamo una riduzione di circa 11.000 euro e fondamentalmente sono collegati ad una riduzione di 14.000 euro circa per un contributo regionale sulla conciliazione vita-lavoro, a cui corrisponde anche comunque una riduzione in parte spesa di trasferimenti verso i comuni, perché di questo progetto il comune di Castelfranco è capofila, quindi recepiamo un minore trasferimento, ma solo in parte grava sul nostro bilancio, perché comunque vengono ridotti, le vedremo anche dopo, in parte i trasferimenti agli altri comuni. Abbiamo invece un incremento di 5.000 euro per quanto riguarda un trasferimento al diritto allo studio e 2.500 euro per il trasferimento del piano bibliotecario. Un incremento abbiamo di 3.000 euro sui trasferimenti correnti da imprese, che è una sponsorizzazione, e invece 5.000 euro di ulteriori introiti collegati ad un progetto della Fondazione Cassa Risparmio di Modena. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, qui abbiamo le variazioni più importanti, e abbiamo un incremento di 77.000 euro e una contestuale riduzione di 32.000, quindi il saldo si attesta sui 44.000 euro, e fondamentalmente abbiamo quegli assestamenti di cui vi parlavo prima in merito ai proventi collegati ai servizi a domanda individuale. Quindi abbiamo un incremento di 55.000 euro per quanto riguarda le rette della mensa, collegate all'assestamento dell'ISE e al numero dei passi consumati, tant'è vero che in parte spesa vedremo comunque anche una variazione di aumento per i maggiori passi consumati. E vi ricordo che dal punto di vista tariffario non erano state aumentate le tariffe per l'anno 2019, quindi l'incremento non è collegato in alcun modo a un incremento di queste. Poi invece abbiamo un assestamento in riduzione delle entrate sui nidi di 22.000 euro, questo più che altro per effetto dell'ISE. Vi ricordo che la variazione è stata fatta una variazione tra settembre e ottobre collegato a quel trasferimento regionale che consentiva l'abbattimento delle rette dei nidi fino ad un ISE di 36.000. E in quell'occasione il Comune aveva deliberato da gennaio 2020 un'ulteriore riduzione a carico del bilancio 2020, riduzione che è stata confermata poi comunque in fase di elaborazione bilancio 2020-22. Poi abbiamo una riduzione anche per quanto riguarda le rette del pre-post e scuola, sia sulla parte dell'infanzia che sulla parte della parte elementare. Ci sono più 77 e meno 32. Il saldo abbiamo...
Scuola, sì.
Questa è in parte scuola, esatto. Poi abbiamo anche 10.000 euro in più di proventi di diritti di segreteria. Abbiamo degli importanti incassi di oneri d'urbanizzazione, cui sono sempre collegati anche i proventi dei diritti di segreteria.
Grazie.
Per quanto riguarda invece i rimborsi e le altre entrate correnti, abbiamo un assestamento collegato ad una riduzione dei rimborsi dei comandi, nel senso che c'erano stati previsti dei comandi invece di personale che poi è rientrato in forza all'ente, e quindi è stato assestato una riduzione di quella che è il rimborso che gli altri comuni corrispondono per l'attività che viene svolta presso di loro da dipendenti del comune. E poi abbiamo un importante assestamento sul fronte dell'IVA, quindi una riduzione di circa 65.000 euro per quanto riguarda le scritture dell'IVA intesa come debito e credito e come reverse, che poi vedremo comunque una riduzione di pari importo anche sulla spesa. Quindi di fatto a questa riduzione di 104.000 euro sulla parte dei rimborsi e altre entrate correnti, la parte che grava veramente sul bilancio al quale non corrisponde una riduzione di spesa di pari importo, è quella solo collegata al rimborso del personale comandato, perché per il resto la riduzione di 55.000 euro sul fronte IVA ce la ritroviamo anche per quanto riguarda la spesa. Poi abbiamo una riduzione, queste sono le partite di giro che in linea teorica potrebbero essere modificate anche con determina dirigenziale, perché comunque le partite di giro sono delle particolari poste di bilancio dove vengono registrate quelle entrate e quelle uscite che transitano semplicemente dal bilancio dell'ente sul quale l'ente non ha alcuna potestà. È l'IVA che noi tratteniamo banalmente ai fornitori quando facciamo il pagamento e poi dobbiamo riversare all'erario, così come le ritenute dei dipendenti quando si pagano gli stipendi vengono trattenute e poi riversate. E anche qui abbiamo una quota di IVA che transita appunto in entrata e in uscita nelle partite di giro. Per dare coerenza con tutto l'abbiamo inserita all'interno della variazione, ma questa delle partite di giro poteva essere fatta anche con determina dirigenziale. Per quanto riguarda invece le uscite dell'anno 2019, allora, come sempre vi faccio il cappello introduttivo per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente. Allora, abbiamo un assestamento, il solito sempre relativo alle assunzioni che slittano per le mobilità che si fanno attendere e per le procedure di concorso che hanno i loro tempi, le loro tempistiche, e abbiamo fatto una ricognizione di quelle che erano le ipotesi di aumenti contrattuali che erano stanziati sulle diverse disponibilità di bilancio, è stata fatta una riduzione su tutte queste voci ed è stato stanziato alla missione 20, dove vedremo dopo, all'interno dei fondi, un fondo accantonamento collegato appunto agli importi e agli incrementi contrattuali. Vi ricordo che non siamo nella fase che abbiamo passato nel periodo dal 2009 al 2015, dove di fatto una norma prevedeva il blocco degli aumenti contrattuali. Non siamo in questa fase, si è appena esaurita con l'annualità 2016-18 quello che è stato il rinnovo contrattuale, che fondamentalmente è arrivato nel 2018, quindi nel 2019 molto probabilmente ci sarà attorno al 2020 di nuovo il rinnovo contrattuale, però sono già state definite le percentuali, quindi è già possibile, è già opportuno stanziare nel bilancio 2019 o comunque in sede di rendiconto accantonare una parte dell'avanzo a finanziamento poi dell'aumento contrattuale che dovrà essere riconosciuto ai dipendenti. Quindi dopo vedremo il fondo stanziato nella missione 20, nella missione dei fondi. Quindi quando vedete la variazione dei redditi dei dipendenti, io l'assalto perché è figlia di quello che vi ho appena spiegato. Io andrei a vedere quelle che sono le principali variazioni. Siamo riusciti a fare un'analisi abbastanza dettagliata dei vari stanziamenti di spesa, provare a capire dove potevamo avere dei risparmi al fine di finanziare quelle che erano le richieste che erano pervenute dai diversi assessorati. Quindi abbiamo una riduzione sulla parte degli organi istituzionali di 5.000 euro per risparmi, per spese che probabilmente a fine anno non verranno effettuate. Abbiamo una riduzione di 3.400 euro a pagina 3 sulla parte acquisto di beni e servizi e la gestione finanziaria. Qui abbiamo una riduzione di spesa per quanto riguarda il rimborso spese dei revisori, dopo vedremo con la delibera che vi ha anticipato prima il sindaco. Il compenso dei revisori si compone di due componenti, una componente che è il compenso annuale più c'è una parte legata al rimborso spese. Vedendo l'andamento annuale, il rimborso spese, la stima del rimborso spese che era stata effettuata in bilancio, e siamo resi conto che molto probabilmente rimarrebbero delle risorse e quindi sono state liberate, mentre invece abbiamo meno 3.400 euro.
Quindi sono le spese dei revisori.
Sì. E poi abbiamo invece un incremento di 4.000 euro sulla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali relativamente alla riscossione coattiva. E stiamo attivando una procedura per provare, diciamo, a bypassare Equitalia, a trovare un'alternativa di Equitalia per provare ad accelerare sugli introiti, in particolare della Tari 2013-2014, e quindi provvederemo a breve a fare un affidamento per cercare di percorrere diversi canali per accelerare quelle che sono le possibilità di incasso di determinate poste, soprattutto relativamente alla Tari e Tares. La percentuale di insoluto è sicuramente nella media. Il vero problema è che si hanno poche leve per poter poi arrivare alla riscossione, quindi noi ci appoggiamo da anni ad Equitalia, stiamo provando a vedere di appoggiarci a un altro concessionario della riscossione un po' più incisivo per riuscire a provare a portare a casa, insomma, a smuovere un po' determinati fondi. E poi invece abbiamo 6.000 euro stanziati per rimborsi poste correttive delle entrate. Questi sono rimborsi, richieste di rimborso che sono arrivate all'ufficio tributi, e quindi queste vengono riconosciute, nel senso che l'istruttoria che ha seguito l'ufficio ha definito che questi soldi sono comunque dovuti e quindi vengono stanziati per poi effettuare il rimborso ai contribuenti. Poi abbiamo invece a pagina 4 un incremento di 15.000 euro sulle investimenti fissi lordi. Queste sono manutenzioni straordinarie di beni, manutenzioni straordinarie del patrimonio. Quindi si è passati da un stanziamento di 55.000 euro a uno stanziamento di quasi 70.000. Mentre invece viene ridotto.
Chiedo scusa se posso fare una domanda. Sono in conto capitale, quindi sono opere previste dove? Di cosa si tratta?
Sono manutenzioni straordinarie. Manutenzioni straordinarie sugli
quindi
immobili.
Sugli immobili comunali.
Sì.
Grazie.
Poi invece abbiamo una riduzione di 38.000 euro sul programma ufficio tecnico. Qui abbiamo una riduzione del trasferimento verso l'Unione per la funzione sismica, nel senso che sono arrivati degli aggiornamenti per cui c'è una riduzione appunto del trasferimento. Poi per quanto riguarda, andando avanti, ecco, abbiamo delle variazioni per quanto riguarda gli altri servizi generali. Quindi abbiamo un incremento di 7.000 euro per quanto riguarda la gestione dell'archivio. Ne abbiamo parlato a più riprese, ci stiamo arrivando ad AMA, stiamo elaborando un bando di gara per poter trovare una collocazione nell'archivio che c'è nel seminterrato. La sovrintendenza ci ha detto che quello non era il posto più idoneo. Abbiamo provato a cercare un magazzino, un capannone qua vicino, la sovrintendenza non ci ha dato l'ok, quindi a questo punto stiamo predisponendo una gara per andare in outsourcing, quindi trovare un deposito che possa essere autorizzato dalla sovrintendenza. E quindi c'è una prima spesa importante per quanto riguarda il trasloco di tutto l'archivio. E poi invece ci sarà un contratto che molto probabilmente sarà metrolineare, che garantisce la custodia e la consultazione dell'archivio che verrà trasferito nel magazzino, che verrà individuato appunto tramite gara. Abbiamo invece una riduzione di 19.000 euro sull'acquisto di beni e servizi, e in particolare abbiamo una riduzione delle spese di formazione dei dipendenti di 5.000 euro, una riduzione degli incarichi legali e una riduzione dei fitti passivi, perché era stato ipotizzato di prendere in affitto appunto un magazzino sulla parte dell'archivio. È tramontata l'ipotesi, quindi vengono ridotte anche le previsioni collegate ai fitti. Poi abbiamo...
No, sicuramente sì, quando ci sono delle domande, voce per voce, se sono pertinenti, ovviamente sì. Prego, consigliere Santunione.
Grazie, chiedevo l'aumento di spesa di 7.000 euro per l'archivio, se sono una prima tranche delle spese per fare la gara o proprio per il trasferimento materiale.
Sì, allora questo importo è per il trasferimento materiale, perché la spesa per la gestione dell'archivio è prevista sulle annualità successive, perché il principio è che l'archivio verrà preso, spostato, dopo dal momento in cui viene spostato e collocato, da lì parte un contratto di più anni e sarà un contratto annuale, quindi gli stanziamenti vengono sulle annualità nelle quali vengono, diciamo, il magazzino viene custodito. Quindi abbiamo nel 2019 la spesa del trasloco, nel 2020 invece la spesa collegata al servizio. Poi abbiamo una riduzione di trasferimenti correnti, anche qui una riduzione di 4.000 euro per quanto riguarda i servizi generali dell'Unione, e poi invece una riduzione di 99.000 euro relativamente alla parte dei 55.000 euro dell'IVA, che vi dicevo prima che c'era quella riduzione in entrata di 55.000 euro, quindi all'interno dei 99 abbiamo la riduzione dell'IVA, una riduzione degli oneri da contenzioso, perché comunque visto anche, diciamo, quello che è l'andamento del contenzioso, possiamo in questo momento dell'anno togliere da bilancio degli stanziamenti, perché prevediamo che non debbano essere utilizzati, e una parte collegata agli indennizzi assicurativi. In merito a questo, non so se se n'era parlato in altre occasioni, però con l'ultima gara di appalto che era stato fatto per la gestione assicurativa era stato scelto di aumentare la franchigia a 5.000 euro per quanto riguarda soprattutto l'RCT, e gestendola però internamente, perché fissando la franchigia da 5.000 e dandola tutta in gestione all'assicurazione, poi succedeva che qualsiasi richiesta l'assicurazione pagava e il comune doveva corrispondere la quota della franchigia. Con l'ultima gara d'appalto è stato costituito una sorta parallela di gruppo di lavoro, per cui con una società a parte viene gestito una sorta di precontenzioso, quindi viene fatta un'analisi puntuale viene fatta un'analisi puntuale di tutte le richieste, e la maggior parte delle richieste vengono diniegate, quindi questo ha comportato una riduzione delle spese di indennizzo, oltre al fatto che molto probabilmente un tam-tam positivo, per cui non c'è in automatico la presentazione della richiesta di risarcimento per qualsiasi cosa.
Faccio una domanda, io non ero al corrente, quindi quant'era la franchigia prima per la RCT?
Allora, con questa è 5.000, prima penso 3.000, però veniva fondamentalmente sempre pagata, e quindi succedeva che, pur essendo più bassa, qualsiasi importo, 1.000, 1.200, veniva sistematicamente pagato. Adesso penso che siamo quasi a fine anno e dovremmo avere liquidato non più di 6 o 7 franchigie, 6 o 7 rimborsi, attorno tra l'altro ai 1.000 euro, anche meno. Quindi si è contenuto in particolare la parte collegata alle franchigie. E quindi qua siamo andati proprio per la seconda annualità consecutiva. L'anno scorso eravamo stati, diciamo, fino a fine anno un po' resti a calare la somma, perché eravamo un po' incerti sulla parte assicurativa, ogni tanto ci sono delle sorprese, quindi eravamo stati abbastanza cauti, mentre invece, proprio vedendo sia l'andamento dell'anno scorso e quello di quest'anno, abbiamo comunque valutato di poter tranquillamente ridurre la somma in base all'andamento dei risarcimenti che sta venendo avanti. Poi invece a pagina 6 abbiamo un incremento di 6.000 euro per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi sulla parte di attrezzature che verranno acquistate per ad utilizzo della cultura. Poi la cultura, sì.
Se ci sono domande, 6.000 euro per la cultura, prego Piacque Dio.
Che attrezzature?
Sì, attrezzature diverse che ha chiesto il servizio.
Oh.
Grazie. Poi per quanto riguarda invece la Polizia Municipale abbiamo l'assestamento della spesa, una riduzione netta di 13.000 euro che è collegata al fatto che il contratto per i varchi è posticipato fondamentalmente alla data di attivazione degli stessi che si presume, si spera venga a dicembre e quindi era stata prevista la somma per tutto il periodo settembre, ottobre, novembre e quindi questa somma viene fondamentalmente ridotta.
Chiedo scusa se lo vediamo un po' meglio, mi sto perdendo io, chiedo scusa a tutti. Quindi siamo alla missione 3, Polizia Amministrativa, 12.350 o i 30.700? Forse non ho capito. Allora, redditi da lavoro dipendente.
No, redditi da lavoro dipendente, abbiamo fatto un cappello iniziale dicendo che questi praticamente abbiamo una riduzione su molti capitoli legata allo slittamento di ipotesi assunzionali da una parte e dall'altra al fatto che sono stati stanziati tutta la quota degli adeguamenti contrattuali non più nei singoli capitoli delle singole missioni ma in un fondo che vedremo successivamente alla missione 20, quindi la parte del lavoro dipendente non abbiamo detto che quella l'abbiamo già fondamentalmente trattata dicendo spiegando questo pezzo, quindi non stavo parlando dei 12.350.
Sì, ma io invece chiedevo un chiarimento in base all'assunzione, quindi all'attuale organico, alle previsioni di assunzione o meno, quali erano sulla... Allora, magari farò poi un approfondimento diverso.
No,
d'accordo, grazie.
Allora, per quanto riguarda l'assunzione della Polizia Municipale, dunque, abbiamo concluso da poco la selezione da ispettore. Sapete che da aprile l'ispettore, abbiamo avuto un'ispettrice che ha chiesto e ottenuto la mobilità al Comune di San Cesario, quindi abbiamo attivato le procedure concorsuali. Sapete che per attivare la procedura concorsuale bisogna andare ad approvare una delibera del fabbisogno di personale con tanto di parere dell'organo di revisione, pubblicare il bando di concorso che deve essere pubblicato come minimo per 30 giorni. Nel frattempo c'è il periodo estivo per cui non è assolutamente opportuno fare concorsi e farli scadere in agosto, è sempre meglio farli scadere un po' dopo, dopodiché ci sono tutte le procedure collegate alle prove scritte e orali e ad una commissione esterna che si deve riunire, deve correggere le prove, deve fare gli orali, quindi abbiamo veramente dei tempi purtroppo collegati all'assunzione del personale, poi guai a lamentarsi perché se non altro adesso riusciamo ad assumere, però che sono lunghe e si protraggono. Quindi è concluso il concorso da ispettore, abbiamo fatto tra l'altro ultimamente, la trovate anche inserita nel DUP, nella nota aggiornamento del DUP 2020-22, una delibera nella quale andiamo a mettere in assunzione 3 vigili, adesso dobbiamo cercare di capire se con contratto di CFL oppure con un concorso, cioè il CFL tecnicamente vi dico cos'è, si chiama contratto formazione lavoro, l'ipotesi è che viene fatto un contratto che va per un anno di tempo determinato e successivamente può essere convertito in tempo indeterminato. La selezione però è sempre la stessa, proprio perché può sfociare in un contratto a tempo indeterminato, la selezione a monte deve essere fatta esattamente come se fosse un concorso preordinato all'assunzione a tempo indeterminato. Questo è per quanto riguarda la situazione della Polizia Municipale. Quindi a breve sarà pubblicato un concorso per 3.
Chiedo scusa, quindi la riduzione per il posticipo dei varchi è 30.700?
No, la riduzione per il posticipo dei varchi è di circa 13.000 euro il saldo. Allora, sulla parte della Polizia Municipale, il dettaglio. abbiamo una riduzione di 20.000 euro per quanto riguarda il servizio di installazione e manutenzione di varchi di videosorveglianza. Dei 30.700, 20.000 sono collegati a quelli. Poi invece abbiamo un incremento di 17.500 relativamente più che altro all'acquisto di vestiario. E poi un'ulteriore riduzione di 10.000 euro collegata a manutenzioni che si presumeva di effettuare sulle strumentazioni di rilevazione in dotazione alla Polizia Municipale, però diciamo che non è stato necessario effettuare questo genere di manutenzioni, quindi è stata ridotta la spesa, sempre in un'ottica di cercare di arrivare a fine anno e contenere il più possibile le economie collegate al mancato utilizzo delle risorse date a disposizione dei servizi.
Io chiedo scusa, porti pazienza, però volevo avere un quadro più chiaro, personale, non ho capito. Allora, acquisto dei beni, abbiamo visto il personale, l'abbiamo capito prima, però polizia locale, acquisto di beni e servizi, abbiamo una variazione positiva di 17.500 euro,
il vestiario,
che è il vestiario, uh-huh. E poi abbiamo una variazione negativa di 30.700 euro. Questi 30.700 euro sono quindi motivati
da varchi, dalla riduzione per i varchi, che verranno attivati successivamente rispetto,
sì,
alla data.
Previsto quindi forse a dicembre?
Sì, prima di dicembre. Sì.
Ecco, io chiedevo già, poi mi dica lei se preferisce, allora, per ogni approfondimento una separata PEC per chi ritiene di approfondire, così non, almeno per conto mio non fermo i lavori al momento. Grazie.
Scusi, ho una domanda.
Prego.
Ci può solo definire la differenza, perché non so proprio cosa voglio dire, CPCS, nella colonna che precede tutte le cifre?
Ah, sì. Allora, CP è la competenza, CS è la cassa, perché comunque quando soprattutto nella prima annualità, quindi che per il nostro bilancio è il 2019, dobbiamo fare sia delle previsioni di competenza, cioè quante somme gli uffici hanno a disposizione, okay? E poi dobbiamo fare anche delle previsioni di cassa, cioè quanto si pensa fisicamente di pagare. Quello che noi stiamo variando in questo momento è la competenza, poi la cassa ci va di conseguenza, ok? Però quello che comanda in questo momento è la competenza, tanto è vero che le variazioni di cassa, quando abbiamo bisogno, soprattutto questo succede a inizio anno, di variare gli stanziamenti di cassa, se dobbiamo variare solo quelli, vengono variati con delibera di giunta.
Ok, quindi ci concentriamo, cioè leggiamo solo il dato della competenza di fatto.
Sì, esatto.
Perfetto, grazie.
Eravamo quindi alla missione 4, se non ho perso,
sì,
il filo,
sì, sì, sì.
Istruzione e diritto allo studio.
Esatto. Qui abbiamo una riduzione sull'acquisto di beni e servizi collegata. Ha un risparmio in particolare sui servizi collegati, no, qua siamo a zero, scusate, stavo guardando l'altra colonna, ho sbagliato, comunque 5.628, abbiamo una riduzione di acquisti che il servizio istruzione aveva messo in conto e che praticamente non verranno effettuati a fine anno. Poi invece per quanto riguarda
chiedo scusa, io è possibile sapere che tipo di acquisti
vengono effettuati degli stanziamenti a inizio anno di acquisti di per manutenzioni spizze, di acquisti di ferramenta, stiamo parlando di quella roba lì.
Sì.
spicciole di materiale di consumo che può venire, sappiamo che abbiamo anche delle scuole dell'infanzia e dei nidi in gestione diretta, quindi anche banalmente l'acquisto di giochi viene finanziato in determinati capitoli. Poi abbiamo una variazione di un incremento invece per quanto riguarda di 6.000 euro per quanto riguarda invece gli altri ordini di istruzione non universitaria, che sono praticamente le scuole medie, e qui invece abbiamo un incremento del materiale di acquisto perché c'è più bisogno sulle medie, cioè certe volte vengono proprio fatti degli assestamenti, vengono previsti soldi sulle medie piuttosto che non sulla parte della materna. Quando si arriva a fine anno si cerca di capire dove ci sono le varie esigenze, e siccome l'input che viene dato ai servizi è quello di presentare delle variazioni possibilmente a pareggio, l'analisi che viene fatta dai servizi è quella di dire: qui molto probabilmente non ho più bisogno di spendere, prendimi i soldi e spostameli da un'altra parte. Quindi soprattutto sulla parte, diciamo, legata all'istruzione abbiamo da una parte una riduzione di 5,6 e dall'altra parte un incremento di 6.000. Poi per quanto riguarda invece 13.000 euro sono minori utenze. Per quanto riguarda invece, ecco qui c'è la variazione importante, abbiamo 78.000 euro di maggiori spese per quanto riguarda i servizi ausiliari e l'istruzione, quindi un incremento della spesa collegata al servizio mensa perché sono stati consumati più pasti rispetto a quelli che erano stati preventivati. Prima infatti vi avevo detto che l'incremento delle rette era collegato sia all'ISE che veniva presentato, quindi a dove si colloca rispetto alla tariffa, diciamo, l'utente, ma anche per maggiori pasti consumati. Quindi abbiamo sia un incremento delle rette da una parte, ma anche un incremento della spesa. Poi invece c'è un incremento di 48.000 euro sulla parte di appoggio handicap. Perché? Perché a settembre è iniziato un nuovo anno scolastico. E quindi è vero che c'è una programmazione, è vero che ci sono anche degli assestamenti collegati a bimbi che si iscrivono e che manche vada provengono da altri territori e che dietro si portano la loro certificazione e necessità di appoggio. E di appoggio scolastico.
Siamo ai 35.000?
Siamo ai 78.
Quindi
i 78.
Allora chiedo scusa per chiarezza. Allora nei 78 abbiamo l'incremento della spesa mensa e l'incremento delle spese per disabilità.
30.000 euro della mensa e 48.000 euro per l'handicap.
Grazie.
Poi invece per quanto riguarda la parte collegata ai trasferimenti abbiamo una riduzione tra i 16.000 euro di riduzione, ne abbiamo 11.000 che è collegato a un minor trasferimento che noi diamo agli altri comuni. Collegate, prima vi ricordo, avevamo visto la riduzione del trasferimento regionale per la conciliazione vita-lavoro e vi avevo detto che la riduzione di 14.000 euro solo in parte gravava sul nostro bilancio, in quanto essendo comune capofila noi introitiamo il trasferimento regionale e in parte lo giriamo agli altri comuni. Quindi all'interno dei 13.000 euro, dei 16.000 euro, 11.000 sono collegati a una riduzione di trasferimenti agli altri comuni perché non entrano, perché sono venuti a mancare i trasferimenti, una riduzione di un assestamento di trasferimenti da parte della regione. Poi c'è anche una riduzione di 5.000 euro per quanto riguarda i contributi diversi. E sapete che a livello di istruzione vengono comunque stanziate delle somme a sostegno delle rette di utenti che sono in difficoltà dal punto di vista economico, quindi abbiamo una riduzione anche di 5.000 perché evidentemente dal punto di vista degli andamenti e delle richieste presentate si ipotizza di riuscire a fare con minore somme. Abbiamo invece un incremento di 35.340 per quanto riguarda i trasferimenti correnti, e questi in particolare per 23.000 euro sono legati a trasferimenti alle direzioni didattiche per il potenziamento dell'offerta formativa. Poi 4.000 euro invece un trasferimento corrente all'Unione dei Comuni, perché un progetto scolastico viene gestito a livello unionale, e poi dopo invece abbiamo un incremento dei contributi assistenziali per 7.840. Quindi da una parte si riduce una voce di spesa di 5.000, dall'altra sempre i contributi assistenziali aumenta per 7.000 euro. Poi, alla missione 5 abbiamo più 2.000 meno 2.000 che si pareggiano. Poi a pagina 8 invece c'è l'incremento di 110.000 euro finanziato con avanzo di amministrazione relativamente all'investimento sul DADA, che quindi passa da 540.000 euro a 110.000. Vi ricordo che questo investimento è finanziato in parte con un contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Modena, in particolare di 250.000 euro. Esatto, quindi il progetto da 6,50 è finanziato con 250.000 euro da un contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Modena, per 290.000 euro dagli enazioni delle azioni ERA, questo l'avevamo già visto la volta scorsa, e per 110.000 euro che vengono incrementati in questa occasione finanziati con avanzo. Poi alla missione 6 abbiamo un incremento di 19.000 euro per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi. All'interno di questi 19.000 euro, 16 sono collegati al progetto di cui prima vi parlava il sindaco, relativo alla metropolitana, questo progetto collegato agli stili di vita della metropolitana. Sì. Quello lì. Che si chiama?
Metropolitana di superficie.
Metropolitana di superficie. E invece abbiamo un incremento di 23.000 euro per quanto riguarda le cosiddette borse sport, quindi un contributo che il Comune stanzia per contribuire alla spesa che le famiglie sostengono per far partecipare all'attività sportiva i propri figli. 23.000 euro.
Io, se è possibile, avrei un paio di domande su questi punti. Allora, nuovo progetto metropolitano in superficie finanziato con 19.000 euro da qui a fine anno, quindi immagino anche per quello che seguirà, se si esaurisce nell'arco dell'anno o in base a che cosa, comunque a chi viene dato questo finanziamento, cioè vorrei capire chi è il destinatario di queste fonti. E invece per i 23.000 euro della borsa sport, chiamiamola borsa sportiva, vorrei capire se è un primo finanziamento tout court adesso durante l'anno o se è un rimpinguamento già di un progetto, di qualcosa che era nel previsionale 2019.
C'è un po' di problemi oggi.
Allungo il collo. Si è mossa.
Sì, allora per quello che riguarda la metropolitana di superficie, sostanzialmente è un progetto. Quindi lì sarà un incarico da affidare a un progettista che farà una mappatura del territorio comunale rispetto alla realizzazione di percorsi pedonali, rispetto a una mappatura di percorsi pedonali necessari alla realizzazione sostanzialmente di percorsi per i sani stili di vita, e quindi percorsi di 2, 3, 5, 6 chilometri di camminata all'interno del quale si potranno fare appunto queste camminate che serviranno soprattutto per incentivare le persone, sia anche i giovani ma soprattutto le persone con patologie, alla camminata e l'utilizzo così, consapevole di una attività sportiva dolce che comunque aiuta al miglioramento delle condizioni sanitarie, diabete, colesterolo e tutto quello che riguarda, diciamo così, l'ambito sanitario. È una progettualità, praticamente è la realizzazione appunto di fermate di metropolitana a distanza definita, in modo e maniera che si sia questa possibilità di fare questi percorsi, diciamo che si inserisce nell'allineamento del, chiamiamo così, mondo sanitario della salute e dei sani stili di vita.
Quindi ci conferma che è semplicemente l'incarico per la progettualità.
Progettualità è la fornitura di attrezzature, materiale informativo, un'applicazione, eccetera, proprio per cercare di creare il progetto. Esatto.
L'altra domanda era per i 23.000 euro della borsa sport, se è tut court o come funziona, se era già in essere, se è un nuovo progetto, insomma, capire un pochino meglio il perché viene inserita oggi a fine anno, grazie.
Ma, allora, era stata fatta anche l'anno scorso, era stata fatta anche l'anno scorso e l'idea che comunque rincorre un po' il bilancio e le esigenze che vengono avanti è che determinate, diciamo, esigenze, richieste da parte degli assessorati è quella che vengono realizzate, vengono poste in campo, in essere, se e solo se si trovano le risorse. Quindi all'interno di questa variazione, con il lavoro di limatura sui diversi capitoli, è stato possibile trovare queste risorse e quindi viene messo in campo. Quindi questo è un contributo che era stato tra l'altro finanziato anche l'anno scorso con meno risorse, che banalmente su 2020, ve lo anticipo già, non è previsto, perché il 2020 è stato presentato comunque un bilancio essenziale, dicendoci nel momento in cui per un motivo o per un altro vengono avanti altre risorse o vengono avanti dei risparmi di spesa, allora si farà le scelte se finanziare quello o un altro. In questo momento, essendoci spazio, è stata finanziata la metropolitana e le borse sport. Inizialmente, quando abbiamo fatto la prima quadratura, non ci stavano, abbiamo provato di nuovo a riguardare se li mando di qua e di là potevano saltare fuori. Ecco, questo è stato il lavoro a saldo zero sulla variazione. Sì, ci sono.
Quindi è confermato che anche la borsa sport entra tut court adesso e non era comunque già nel bilancio previsionale neanche nelle precedenti variazioni. Ecco, volevo solo capire quello.
No,
entra adesso d'amblè. Grazie.
Sì,
grazie.
Chiedo scusa, sempre per queste borse sportive.
Sì, c'era la Sant'Unione da un po'.
Mi taccio.
Chiedo scusa, consigliere Sant'Unione, non l'avevo visto. Prego.
Grazie. Due cose. La prima è questa. Il progetto di metropolitana di superficie sul capoluogo o anche sulle frazioni? E forse la seconda domanda sulla borsa sport, forse mi sono un attimo persa. Chiedevo esattamente di fatto che cosa vanno a finanziare, insomma, i 23.000 euro. Grazie.
Scusami Silvia, stavo parlando, la seconda parte, quella che riguarda le borse per lo sport.
Esattamente che cosa se va a finanziare con i 23.000 euro,
okay.
Di fatto. Grazie.
Allora, per quello che riguarda l'attuazione della metropolitana di superficie, riguarderà tutto il territorio. Cominceremo con alcune sperimentazioni, per esempio sabato partiremo con Gaggio, ma coinvolgerà anche la progettualità tutto il territorio. E per quello che riguarda invece le borse sport, avranno gli importi che sono approssimativamente si aggirano intorno ai 150 euro che credo, se non ricordo male, vado a memoria, erano gli importi già previsti anche lo scorso anno, erano 200, sì, comunque più o meno sono importi di questo tipo che coprono approssimativamente 150 famiglie, 150 bambini. Questi sono i numeri che abbiamo previsto, poi ovviamente bisogna anche riparametrarli in base alle richieste che arrivano.
E era proprio in merito a questi 150 euro, cioè per l'assegnazione si userà anche qui i parametri ISEE o... Grazie.
A onore della registrazione, si verranno utilizzati i criteri che abbiamo utilizzato l'altra volta, tra cui anche ISEE.
Andiamo avanti.
Prego.
Allora, per quanto riguarda invece a pagina 9, abbiamo una riduzione di 3.500 euro di acquisto di beni e servizi e sullo stanziamento di spesa della commissione edilizia. Perché facendo i conti abbiamo visto che andare a fine anno questi sarebbero avanzati, mentre invece abbiamo stanziato 14.000 euro come rimborsi e poste correttive delle entrate per quanto riguarda l'urbanistica, perché se vi ricordate, per chi c'era, l'anno scorso a ottobre è stata effettuata una variazione, ottobre-settembre, è stata effettuata una variazione di bilancio per recepire il cosiddetto PUG, piano urbanistico generale, che avremmo dovuto fare unitamente agli altri comuni dell'Unione del Sorbara. Quindi era stato predisposto in entrata e in spesa, il comune di Castelfranco doveva essere capofila, era stata fatta una previsione di entrate e di spesa ipotizzando inizialmente di non avere dei trasferimenti regionali, perché comunque era stato fatto il progetto, fatta la delibera di giunta, fatta la variazione di bilancio, presentato il progetto in regione e la regione ci aveva comunicato a dicembre che e saremmo stati finanziati, quindi di fatto il nostro bilancio non ha fatto in tempo a recepire questo trasferimento, per fortuna, perché nel frattempo poi i comuni si sono sfilati e quindi siamo fondamentalmente rimasti da soli a portare avanti, ognuno va avanti per la sua strada. Nel frattempo è successo però che un comune molto ligio al dovere, il comune di Ravarino, aveva anticipato al comune di Castelfranco una parte della quota del suo trasferimento di 14.738 euro, che è stato incassato nel 2018, quindi giustamente adesso andiamo a stanziare per restituire i soldi, perché alla fine il progetto non è stato portato avanti, perché poi a un certo punto c'è stata la volontà di ognuno per sé e quindi a questo punto, avendo avuto questo anticipo, tra l'altro fatto nel 2018, perché se fosse stato fatto nel 2019 avremmo utilizzato le partite di giro, fatto nel 2018 noi a questo punto glielo restituiamo e dobbiamo stanziare a bilancio la somma per la restituzione. Poi invece a pagina 9 abbiamo una riduzione di 15.000 euro per quanto riguarda le manutenzioni del verde straordinarie e queste prima, se vi ricordate, sono state incrementate di 15.000 euro le manutenzioni straordinarie degli immobili e diciamo per fare una quadratura di spesa saldo zero almeno da questo fronte sono stati ridotti di 15.000 euro gli interventi sul verde, gli interventi straordinari sul verde. Poi a pagina 10 invece abbiamo un assestamento di trasferimenti correnti verso AMO, l'Agenzia per la Mobilità. Erano stati stanziati più risorse nell'ipotesi di portare avanti dei progetti ulteriori, non sono venuti avanti e quindi sono stati ridotti di 9.000 euro le previsioni di spesa. E dopodiché...
abbiamo qui anche l'assessore, un chiarimento su questi minori progetti non portati avanti per AMO, che cosa riguardano? Grazie.
Allora, diciamo che era stata fatta, quando si fanno le previsioni di bilancio, l'idea è sempre quella, abbiamo AMO, diciamo ci fa, abbiamo una quota annuale di circa 33.000 euro che è collegata al fatto della partecipazione dell'ente alla società, parametrata tra l'altro ai chilometri. Poi abbiamo un servizio che ci rende, che è collegato al pronto bus, poi che sono
55.000.
Ah, non me lo ricordo. E poi invece avevamo ipotizzato che potessero venire avanti delle progettualità in corso d'anno. Abbiamo appena approvato 5.000 euro collegato, 6.000 euro collegato ad un progetto della scuola, mi sembra.
Sgambetta. Sì, abbiamo appena approvato e finanziato un progetto insieme al comune di Carpi e al comune di Mirandola per il secondo step, diciamo così, di un progetto che si chiama Scuola in Autonomia, che è un progetto in collaborazione tra il Comune di Castelfranco, l'Agenzia della Mobilità e l'Istituto Comprensivo Marconi, le scuole medie, le rosse, diciamo così, le vecchie rosse, per l'incentivazione e le progettualità di quei percorsi per arrivare a scuola, tra virgolette, in autonomia e quindi utilizzando mezzi di mobilità leggera, quindi a piede, in bicicletta, eccetera. È un percorso di condivisione con le scuole, soprattutto con i ragazzi, innanzitutto della sensibilità all'andare a scuola, diciamo così, in autonomia, senza l'ausilio del genitore, senza dover essere accompagnato in macchina dal genitore, e soprattutto di sensibilizzazione sia dei ragazzi che dei genitori per il fatto che comunque, faccio un esempio, all'interno della scuola, in riferimento alle scuole rosse, la stragrande maggioranza dei ragazzi che abita sul capoluogo, tralasciamo quelli che abitano nelle frazioni che quindi vengono col trasporto scolastico, abitano sostanzialmente a circa 1,5 km, 2 km di distanza e quindi sono tutte percorrenze che possono essere fatte tranquillamente a piedi.
Quindi per capire, per finire la mia domanda, chiedo scusa, non mi era chiara, i meno 9.000 sono un progetto che viene in meno per cosa?
Non è un progetto
che riguarda la mobilità.
Non è un progetto che viene in meno. Allora, quando si fanno le previsioni di bilancio, a Casa Grande esce, la Sant'Unione esce, buona serata. Quando si fanno le previsioni di bilancio, sì, abbiamo delle spese che sono fisse, l'adesione ad AMO, per esempio, 33. Poi si fanno delle previsioni di progettualità che possono venire avanti. In questo caso, arrivato a fine anno, rispetto al budget di 15.000 euro che si era messo per probabili progettualità, ne sono arrivate avanti solo 6.000, che sono quelle che ti ha appena spiegato l'assessore, quindi 9.000, non è stato presentato niente da parte di AMO, quindi 9.000 vengono rimesse a beneficio del bilancio, che poi sono quelle che ci hanno permesso di finanziare le borse sport, barra l'handicap, barra le altre cose. Piacco a Dio, avevo una domanda.
Quindi 6.000 sono serviti per il progetto che poc'anzi dicevo, che dice sindaco, ho capito bene?
Sì, 6.000
sì. 6.000 per... sì. Perfetto.
6.000 l'anno scorso, 6.000 quest'anno, perché sono due step dello stesso progetto.
Che si chiuderà?
Sostanzialmente con la fine del 2020, con la fine dell'anno scolastico 2020. 19-20, cioè con questa fine di questo anno scolastico.
Ah, perfetto, grazie.
Poi abbiamo invece, per quanto riguarda la missione 12, abbiamo una riduzione di acquisto di beni e servizi e collegati di 22.000 euro collegati al nido, alla mensa nido e a un risparmio per quanto riguarda la gestione. Mi hai reso muta. Poi, dopodiché ci sono degli assestamenti molto limitati, vi porto a pagina 12 dove invece abbiamo più 73.000 euro alla missione 20, fondi accantonamenti, e questi sono gli accantonamenti, l'accantonamento che viene fatto per far fronte agli aumenti contrattuali dei dipendenti quando saranno, diciamo, stabiliti dalla normativa, ma fondamentalmente, torno a dire, non essendoci il blocco degli aumenti contrattuali, prima o poi il contratto viene di nuovo stipulato e quindi è opportuno accantonare o in sede di previsione, che sarebbe meglio, oppure in sede di consuntivo nel momento in cui si va a ridefinire l'avanzo, una quota per finanziare gli aumenti contrattuali che poi devono poi essere corrisposti ai dipendenti, poi tutto su un'annualità. L'anno scorso, nel 2018, è stata corrisposta ai dipendenti e sono stati corrisposti ai dipendenti gli aumenti contrattuali 2016, 17 e 18 riconosciuti tutti su un'annualità, quindi è opportuno stanziare anno per anno delle risorse per non trovarsi a finanziarsi tutto in una volta e non avere proprio modo di riuscire a chiudere il bilancio, perché comunque questi sono obbligatori riconoscerli, ok? Poi abbiamo l'ultima riduzione di 55.000 euro delle partite di giro, però questa corrisponde a quella posta in entrata che avevamo detto, che era legata appunto anche questa all'IVA. E qua è finita la parte 2019. Dopodiché abbiamo degli assestamenti su 2020 e 2021 che sono fondamentalmente molto limitati e collegati a degli assestamenti di spesa praticamente per circa 21.000 euro. Vedete in particolare 6.000 euro collegati alle servizi istituzionali generali di gestione, era una spesa che era stata stanziata in capo ad un servizio, si è deciso invece di metterla in capo ad un altro servizio, tant'è vero che troviamo un aumento a pagina 16 sulla missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Quindi fondamentalmente si tratta solo di assegnazione di risorse, cioè parità di risorse, di assegnazione di fondi a un servizio piuttosto che ad un altro. E questo corrisponde a parità comunque di importi a variazioni di bilancio da passare in consiglio. Io avrei terminato la parte collegata alla variazione.
Chiedo scusa, stavo io stessa cercando di ricapitolare alcune cose. Chiedevo se ci sono delle variazioni per quello che riguarda il piano delle opere.
La variazione del piano delle opere, l'unica è quella collegata al DADA, fondamentalmente. Sì.
Quindi piano degli investimenti e opere anche al di sotto dei 100.000, diciamo?
Al di sotto dei 100 ci sono quei 15.000 euro che ballano, una riduzione dei 15.000 euro di manutenzione straordinaria sul verde a beneficio di un incremento di 15.000 euro sulla manutenzione straordinaria di fabbricati e un 6.000 euro di quella acquista attrezzature per servizio cultura. Questa è la parte collegata alle variazioni in conto capitale.
Va bene, grazie. Ci sono domande? Ma io non riesco a capire, allora, dall'area consigliere io... per quello che riguarda gli equilibri di bilancio...
Trovate l'allegato. Sì, grazie. Allora abbiamo quello che si chiama quadro generale riassuntivo, se l'avete trovato, è quello che fa la fotografia del bilancio dell'ente 2019-2021. Per la parte di competenza, la prima colonna invece è la parte legata alla cassa. E qui vedete fondamentalmente che l'equilibrio, diciamo il quadro generale, è comunque in pareggio, nel senso che vengono rispettati gli equilibri e si ipotizza di un'ipotesi di fondo di cassa finale presunto di 6.398.000 euro. Per quanto riguarda invece a seguire gli equilibri di bilancio, cioè diciamo che abbiamo un equilibrio, una quadratura complessiva dove le entrate devono essere uguali o maggiori alle spese e poi abbiamo degli equilibri suddivisi in parte corrente e in parte investimenti, dove le entrate correnti devono finanziare la parte delle spese correnti e del rimborso delle quote capitale mutuo, mentre invece la parte in conto capitale deve finanziare gli investimenti. Per quanto riguarda gli equilibri, vediamo che 700.000 euro di oneri di urbanizzazione sono destinati a finanziare delle manutenzioni ordinarie e quindi delle manutenzioni in spesa corrente. Ricordo che la norma lo prevede. La norma prevede che gli oneri di urbanizzazione debbano essere destinati a manutenzioni ordinarie o straordinarie. Le manutenzioni ordinarie sono stanziate in parte spesa corrente, le manutenzioni straordinarie in parte investimenti. Poi abbiamo un utilizzo di avanzo sulla parte corrente di 135.000 euro e abbiamo, dunque siamo agli equilibri di previsione, l'allegato 9. Sì, allora c'è la prima pagina, esatto, che è quella dell'equilibrio, diciamo, complessivo. Io stavo spiegando invece quello alla pagina successiva, che sono l'equilibrio in parte corrente e in parte capitale. E per quanto riguarda l'equilibrio in parte corrente, abbiamo quindi 135.000 euro di avanzo che copre che cosa? Allora, abbiamo una parte di avanzo che era stato applicato con diciamo, il tempo di approvare il consuntivo e che finanziava l'indennità di fine mandato del sindaco e che spetta nel momento in cui si finisce il mandato e una parte collegata agli oneri legati al contenzioso. E poi dopo con una determina e quindi con un atto dirigenziale è stato, diciamo, stanziato dell'avanzo vincolato collegato al fondo della morosità incolpevole che la Regione aveva riconosciuto al Comune nel 2017, quindi quando ancora i servizi sociali erano in capo al Comune, non avendo espletato la procedura collegata al bando, questi importi incassati erano andati ad avanzo vincolato e quindi adesso, su richiesta dell'Unione, andiamo a trasferire questi fondi all'Unione, perché la competenza è passata all'Unione e questo genere di avanzo deve essere solo ed esclusivamente destinato a finanziare determinate tipologie e determinati interventi sulle politiche abitative. E siccome l'avanzo vincolato è un avanzo che ha già scritto nome e cognome di quello che serve, quello che deve finanziare, la variazione di bilancio collegata all'applicazione di avanzo vincolato viene effettuata con determina dirigenziale. Okay? Quindi rispetto all'ultima equilibrio che avevamo visto dove l'applicazione dell'avanzo era di 36.000 euro, nel frattempo è intervenuta questa determina dirigenziale di stanziamento di 98.000 euro a favore dell'Unione perché gli viene girato fondamentalmente questo fondo regionale a finanziamento delle politiche abitative. Questa è la parte, diciamo, degli equilibri. Sia parte corrente che parte capitale.
Chiedo scusa, ma è un errore mio, ci sono anche variazioni al programma delle forniture?
No, a novembre
no. Non ci sono, no. E quindi invece il riepilogo dell'avanzo lo vediamo nella proposta di delibera.
Esatto. Nella proposta di delibera. Che ti chiedo di nuovo a te perché non posso cadere i revisori. Eccola qua, l'ho trovata, scusa. Sì, allora nella bozza di delibera consigliare viene fatta citate tutte le norme collegate alle variazioni, poi vengono citate tutte le delibere con le quali è stato applicato l'avanzo. Siamo partiti da un avanzo di 9.273.000 con la suddivisione che trovate a pagina 1 Vi cito, vi mostro anche la determina di cui parlavo prima, a pagina 2, nell'ultimo punto di carrellata di utilizzo dell'avanzo si fa riferimento alla determina dirigenziale 987 del 15-11 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo bla bla, all'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo totale di 98.640,98, quindi questa è una somma che viene stanziata a favore dell'Unione per la parte di politiche abitative che sono di sua competenza. Quindi praticamente viene nell'ultima pagina viene riportato quello che è il prospetto finale di utilizzo dell'avanzo, quindi siamo partiti da 9.273.000 di avanzo al 31/12/2018, ne è stato applicato per 2.008.000, di cui quindi l'avanzo disponibile, diciamo l'avanzo adesso è di 6.446.000 euro, di cui 4.806.000 sono i fondi accantonati, che vi ricordo essere in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Cosa c'è?
No, un problema mio. No, vi ho altra roba.
No, qua.
Ah, qua.
4.806.000 relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, qui abbiamo stanziato fondo crediti di dubbia esigibilità e in un fondo rischi collegato ai contenziosi. Abbiamo ancora 92.000 euro per quanto riguarda il fondo destinati agli investimenti, fondi vincolati per 568.000 euro e avanzo libero per 979.000 euro. Quindi questa è la situazione dell'avanzo dopo tutte le applicazioni che sono state fatte in corso d'anno.
Ci sono domande? Bene, se non ci sono domande, invito a chiunque volesse approfondire ulteriormente in seguito alla presente commissione di fare domande e inoltrarle a mezzo PEC all'ufficio competente oppure di prendere contatto direttamente con l'ufficio. Grazie.
Chiedo scusa, solo per far notare.
Prego.
Nella proposta di delibera forse c'è un punto anziché una virgola, nell'importo di euro 9.273.000.
Sì, 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 grazie.
Prego, solo per me.
Procediamo col secondo punto all'ordine del giorno, adeguamento del compenso ai componenti dell'organo di revisione ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018. Se ce lo vuole illustrare, non so, il sindaco direttamente il dirigente.
Sì, perché il sindaco l'aveva già
direttamente,
prima,
direttamente il dirigente, prego. Prego, dottoressa Lodesani.
Allora, organo di revisione. Dunque, l'organo di revisione, che è un organo obbligatorio nell'ente e che viene nominato, tra virgolette, dal Consiglio, dico tra virgolette perché di fatto i nominativi vengono forniti dalla Prefettura a seguito di un'estrazione e da un albo nazionale, viene effettuata un'estrazione da parte della Prefettura su base regionale. Quindi fatte le dovute verifiche e anche sulla loro disponibilità, fondamentalmente viene convalidato, viene nominato questo organo da parte del Consiglio Comunale e fissato il compenso. Ad aprile 2018 è stato nominato l'attuale organo di revisione e fissato il compenso basandosi su delle tabelle ministeriali che risalivano al 2005. Storicamente, allora, queste tabelle ministeriali prevedono dei compensi massimi in base alle classi demografiche. Il nostro ente, come molti altri, premetto, aveva fatto la scelta negli anni di riconoscere l'importo ai revisori collocandosi nella classe demografica inferiore, nel senso che il decreto ministeriale del 2005 prevedeva, e fondamentalmente le classi demografiche sono state mantenute uguali, prevedeva per le classi demografiche dai 10.000 ai 19.999 abitanti un compenso di 8.240 per professionista, mentre invece per la classe demografica superiore, quella dove ci si collocherebbe come di Castelfranco, quella da 20.000 a 59.999 abitanti, un compenso da 10.020. Storicamente l'ente aveva ritenuto di applicare comunque la classe di un importo previsto per la classe demografica inferiore, quindi in occasione della delibera di aprile 2018 era stato fissato il compenso per 8.240 euro per ogni componente dell'organo di revisione, e la normativa prevede tra l'altro una maggiorazione del 50% per il presidente, e quindi al presidente veniva riconosciuto un compenso di 12.360 euro più IVA, più cassa, e poi eventualmente anche vengono riconosciute delle spese collegate alla trasferta. Tra l'altro, faccio solo un breve inciso, da quando fondamentalmente si va con questa estrazione in prefettura, cosa succede? Succede che certe volte uno di Piacenza viene estratto per andare su Ravenna, quindi le spese di trasferta iniziano a essere importanti. E tant'è vero che successivamente, l'introduzione di questo nuovo sistema era stato fissato, modificata la normativa, prevedendo che comunque i rimborsi spese non potevano superare il 50% del compenso, proprio per calmierare queste spese che, considerando i chilometri che possono essere veramente molti, e sono arrivate ad essere importanti. Allora, l'importo, la sto prendendo un po' lunga, però l'importo che era stato fissato nel 2018, quindi era figlio di queste tabelle ministeriali del 2005. Tra l'altro in questo decreto del 2005 era previsto un aggiornamento triennale che non c'è mai stato. Quindi nel corso degli anni c'è stato un'importante pressione da parte dei revisori, dell'organo dei commercialisti, e per andare verso una revisione dei compensi e per provare a calmierare la tendenza degli enti che continuavano a considerare, perché la norma parla di compenso massimo, quindi c'è stata a un certo punto una gara al ribasso totale, quasi anche esagerato, perché comunque anche loro hanno tutta la loro buona dose di responsabilità, quindi bisogna che un minimo sia la competenza, la responsabilità, sia corrisposto un compenso adeguato. A fine 2018 è uscito l'aggiornamento di questo decreto ministeriale, che ha comportato un importante incremento collegato a due variabili. La prima, ad un aggiornamento fondamentalmente inflattivo, era da 13 anni che era fermo tutto quanto, quindi c'è stato un incremento legato all'inflazione, ma anche un incremento riconosciuto appunto dal decreto collegato ai maggiori adempimenti che nell'arco degli anni sono stati attribuiti, maggiori responsabilità che nell'arco degli anni sono stati attribuiti all'organo di revisione. C'è stato tutta una diatriba dopo questo decreto ministeriale, perché il primo orientamento era quello che questi nuovi importi tabellari sarebbero dovuti essere riconosciuti solo agli organi di revisione di nuova nomina. Dopodiché vai di pareri corte conti, non si nega un parere mai a nessuno, E siamo arrivati a un certo punto alla sezione autonomia a dire se il comune, se l'organo, se il consiglio ritiene comunque di aumentare il compenso per tutte le motivazioni che poi sottendono al decreto ministeriale che è stato emesso nel 2018, il consiglio può anche ai revisori già a suo tempo nominati andare ad aumentare il compenso. Quindi la delibera che viene proposta è appunto quella di adeguare il compenso attenendosi sempre alle tabelle ministeriali, sempre collocandosi nella fascia demografica inferiore, e comporta un adeguamento importante in quanto praticamente il limite del compenso è passato da 8.240 a 12.890, ok? Quindi 12.890 per il componente, per i due componenti, e quindi viene con la maggiorazione del 50% per il presidente. E questo aggiornamento che si propone comunque a far data dal 1 gennaio 2020, comporta un incremento di spesa di circa 20.000 euro, di più di 20.649.000 euro sui bilancio fondamentalmente. Quindi i nuovi compensi sarebbero 12.890 per i componenti e 19.335 per il presidente. Questo è quanto.
Prego, consigliere Marrone.
Grazie. Per fare un riepilogo, quindi è una scelta dell'amministrazione di adeguare i compensi, esatto. E che la comunità di Castelfranco pagherà 20.000 euro in più per la scadenza, cioè la maggiorazione fino alla scadenza del mandato di questo consiglio. Volevo chiedere se ho capito bene.
Fino alla scadenza di questo organo.
Sì, sì, del mandato che hanno i revisori dei conti.
Sì, che quindi per un altro anno e mezzo.
Perfetto, per un altro anno e mezzo, quindi noi... Sì. Perfetto, grazie.
Poi è logico che, così ce lo diciamo, i prossimi probabilmente si parte da quel compenso e si conferma, nel senso che...
No, mi era chiaro, volevo solo capire se
sì,
avevo
intuito. L'impatto.
Grazie mille.
Prego, consigliere Piacquadio.
Come mai fermo 13 anni?
Il decreto ministeriale non usciva mai ed è uscito nel 2018, dopo che ci sono state diverse sollecitazioni, perché, come dicevo prima, a un certo punto c'è stata la corsa al ribasso totale, quindi a un certo punto, come organo dei commercialisti, avevano provato anche a forzare su una interpretazione ministeriale, a chiedere alla Corte dei Conti se per caso c'era anche un limite minimo. E la Corte dei Conti e il Ministero ha sempre detto no, la norma parla di limite massimo, quindi quello è, non c'è un limite minimo.
Quant'è la durata della carica?
Tre anni.
Loro mancano un anno e mezzo. Capito bene. E leggo che non ha effetto retroattivo.
No, quindi... perché noi andiamo a deliberare che va dal 1 gennaio 2020. Loro hanno fatto la richiesta a marzo e molti comuni hanno già deliberato. Volevo fare questo inciso.
Comunque nasce da una loro richiesta, poi sta al comune decidere.
Sì,
se
nasce da una loro richiesta, sì.
Ok, grazie.
Ci sono altre domande? Quindi faccio una domanda io. Questa delibera non è immediatamente eseguibile,
esatto.
O lo è?
No, non lo è.
Non lo è perché noi imputiamo adesso la cifra prevedendola nel pagamento del 2020.
Sì,
quindi nel bilancio previsionale 2020 già depositato noi abbiamo già la cifra adeguata?
Sì, addirittura la cifra era già stata adeguata con la salvaguardia del 2019 prevedendo un aumento sul pluriennale 2020-21, perché comunque la richiesta era pervenuta e fondamentalmente tutti gli altri enti sono andati in adeguamento e quindi avevamo già comunque previsto la cifra dal 2020 e l'abbiamo confermata nel bilancio di previsione.
Va bene, grazie. Scusate, ci sono altre domande? Va bene, allora ringraziamo anche per queste spiegazioni. Prego.
Chiedo se il punto lo dobbiamo portare in discussione in Consiglio Comunale oppure lo diamo per approvato in Commissione.
Allora, partiamo dal gruppo consigliare del PD.
Per noi lo possiamo dare approvato in questa sede, grazie.
Benissimo. Forte Urbano.
Io mi accodo, mi sembra un atto che non necessiti di approfondimento.
Faccio presente che non posso rivolgere la domanda a Idee in Comune perché non so se è andato via o meno, quindi do atto che ha abbandonato la Commissione, il consigliere anche di Idee in Comune e la consigliera Sant'Unione per la lista civica Frazione Castelfranco che l'aveva detto prima. Quindi già faccio presente che abbiamo l'assenza di due gruppi consigliari. Comunque il consigliere Piacquadio per il Movimento 5 Stelle.
Sì, si può evitare la discussione in Consiglio Comunale per quanto mi riguarda. È abbastanza esauriente la commissione di oggi.
Benissimo. Amicucci?
Direi che è un adempimento legislativo e si può andare direttamente.
Benissimo. Io mi riservo di sentire chiaramente i gruppi consigliari mancanti, magari in una velocissima conferenza capigruppo prima dell'inizio della discussione, anche per quello che ci consta si può andare direttamente al voto. Passiamo quindi alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per la gestione del nucleo di valutazione in forma associata. Immagino che cedo la parola sempre direttamente al dirigente. Prego, dottoressa Lodesani. Grazie.
Allora, avete avuto in copia la bozza della convenzione. Sapete che è in scadenza, l'abbiamo già attiva ed è in scadenza al 31-12 di quest'anno, per cui diciamo, i due comuni hanno comunque valutato l'opportunità di mantenere questa, diciamo, questa convenzione, di riproporre questa convenzione, facendola decorrere dal 1 di gennaio 2020 fino al 31-12-2024. Di fatto viene confermata, non viene assolutamente modificata rispetto alla convenzione in scadenza, viene riconosciuto, viene fissato un compenso al nucleo di valutazione di 9.000 euro oltre ad IVA, uguale a quello che c'è già adesso, oltre il rimborso spese viaggio, se in quanto dovute. Per quanto riguarda i rapporti finanziari, il Comune di Castelfranco non è capoconvenzione, perché in questo caso capoconvenzione è il Comune di San Cesario, quindi farà il Comune di San Cesario la selezione, l'individuazione dell'organo di valutazione, dell'organo indipendente di valutazione, e il Comune di Castelfranco Emilia corrisponde partecipa per il 78% della spesa. E una spesa che è fondamentalmente riparametrata, diciamo che se ci parametrassimo sulla popolazione saremmo attorno all'83%, se ci parametrassimo attorno ai dipendenti saremmo all'81%, qui viene fissato sul 78%, vengono confermate, diciamo, le percentuali fissate a suo tempo, che molto probabilmente tenevano conto di un numero di dipendenti diverso. Se avete delle domande.
Sì, ci sono domande? Prego, consigliere Marrone.
Grazie, volevo solo sapere se il Comune di San Cesare ha già portato in Consiglio Comunale la delibera,
sì,
la convenzione.
La stiamo concordando, abbiamo lavorato a quattro mani, l'abbiamo concordata, quindi io ho dato per scontato che anche loro vadano a fine novembre.
Quindi, devono andare anche loro in fine novembre,
sì.
Grazie,
sì,
mille.
Sì, sì.
Amicucci, prego.
Sì, solo un chiarimento. E i 9.000 euro, come sono stati determinati? C'è una tabella anche...
No,
perché si decide di rimanere con il mono e non passare al collegio?
Il collegio costa anche di più, certe volte si fanno anche delle valutazioni un po' economiche, visto che c'è possibilità di fare o tre o uno, chi ha potuto è andato verso, perché inizialmente era nato come tre, nel momento in cui è stato dato possibilità di avere solo un professionista, quasi tutti i comuni sono passati al professionista per contenere le spese fondamentalmente. Poi verrà fatta una selezione con dei curriculum, comunque l'incarico viene dato a persone che già e svolgono questi incarichi e danno esperienza, però si cerca un attimino anche di limitare un po' queste spese che sono obbligatorie, perché l'organo di valutazione è l'organo indipendente di valutazione obbligatorio, però insomma cerchiamo un attimino di contenere.
Chiedo scusa, e i 9.000 come sono stati quantificati? Perché ho visto altri comuni che hanno altri parametri, cioè altre cifre.
Tipo?
Ce n'è qualcuno che c'ha anche 8.000, qualcuno che c'ha anche di più.
Ma 8.000 in base alla popolazione, dipendenti, cioè bisogna poi anche fare un po' di parametri. Diciamo che 9.000 è stata la somma che nel 2016 sembra era stata ritenuta congrua e in questo momento si ritiene di non andare ad aumentare.
Io avrei un'altra domanda, volevo capire, al di là della scelta di optare quindi per un organo monocratico, che comunque lasciamo le valutazioni politiche in altra sede, però volevo capire se non c'è la possibilità di andare in convenzione invece con l'Unione del Sorbara, proprio per l'abbattimento delle spese.
Potrebbe essere un'ipotesi, in questo momento non è al vaglio.
Va bene, grazie. Prego consigliere Piacquadio.
Grazie. Quindi il nucleo di valutazione è una singola persona? Un professionista. Perfetto. Al quale applicherà le modalità e i criteri di valutazione singolarmente adottati, quindi vi sono due regolamenti diversi dei due comuni o un regolamento unico?
Sì, sì. Allora, l'organo di valutazione praticamente è un organo obbligatorio e indipendente che è stato introdotto con il Brunetta praticamente ed è collegato alla valutazione, al monitoraggio di quello che sono i sistemi di valutazione che vengono applicati a livello di personale dipendente. Annualmente praticamente noi abbiamo è obbligatorio l'istituzione di un sistema di valutazione dei dipendenti e a fine anno, che poi è indicativamente a marzo, e viene praticamente data una valutazione ai dipendenti in base agli obiettivi raggiunti e in base ai comportamenti, alle competenze che sono stati tenuti e maturate durante l'anno. E sulla base di questa valutazione viene poi riparametrata la produttività che viene riconosciuta nell'anno successivo. Okay? Quindi diciamo che questo organo è deputato a monitorare il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione. E praticamente ogni comune ha il proprio sistema di valutazione, perché noi abbiamo un regolamento interno che disciplina il nostro sistema di valutazione, San Cesario ha il suo. Lui deve studiarsi due regolamenti e monitorare che vengano applicati e come vengono applicati.
E chiaramente risponde al sindaco.
Esatto, esatto.
Non capito. Una singola persona.
Una singola
e non si è
persona.
Mai pensato a un ambito più collegiale per questo tipo di valutazione.
Era il discorso di prima. Questo è nato come costituito da tre persone. Poi la normativa ha concesso la possibilità dell'organo indipendente di valutazione unico, tant'è vero che noi nel nostro regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, proprio dal regolamento abbiamo previsto la composizione di un unico professionista, ma la decisione è stata più che altro per cercare di contenere le spese.
Mi sembrano anche pochi 9.000 euro, è una mole di lavoro, non... no?
Diciamo
molto...
che...
quanto tempo ha... cioè, ma, viene misurato nel tempo, com'è la valutazione,
ma, allora,
di questo
diciamo
singolo?
Diciamo che con questi professionisti si cerca di effettuare dei primi incontri per far capire come funziona l'ente e poi si cerca di trovare, insomma, anche attraverso, sicuramente viene dalle 3-4 volte all'anno. Dopodiché abbiamo, insomma, il canale della posta elettronica che ci permette, insomma, di limitare quantomeno gli incontri, cercando di evitare anche i suoi spostamenti e di ottimizzare un po' i tempi.
Grazie.
Ci sono altre domande? Bene, quindi la domanda è il parere per andare, fatti salve sempre l'assenza dei due gruppi consigliari prima citati, lista civica Frazioni Castelfranco e Idee in Comune, chiedo al Partito Democratico la sua intenzione se andare direttamente al voto o alla discussione.
Grazie, per noi si può andare direttamente al voto.
Al consigliere Di Forte Urbano.
Ritengo anch'io che si possa andare al voto.
Movimento 5 Stelle.
A mio avviso si può discutere in sede di Consiglio Comunale. Grazie.
Benissimo, non proseguo oltre perché tanto già manifesta la volontà di andare in discussione e quindi questo punto sarà in discussione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Ora vi è il quarto punto all'ordine del giorno, che è un punto molto corposo e sostanziale, che è la modifica al regolamento di contabilità. Quale Presidente della Commissione 1, quindi di diretta materia e gestione, e principe della nostra Commissione Regolamento di Contabilità, vedendo anche già l'orario un po' avanzato, innanzitutto chiedo se i consiglieri sono disponibili ad affrontare questa discussione, continuando sapendo comunque che c'è una certa corposità e anche soprattutto una certa importanza, perché se la sottoscritta fosse stata adeguatamente informata che aveva tanti punti e variazioni, forse avrei chiesto anche una commissione specifica, perché il regolamento di contabilità è una cosa veramente importante, va a toccare diversi punti. Quindi io mi rimetto, rimango qui anche fino a 1 di notte, però già propongo ai componenti della Commissione 1 uno step di pianificazione lavorativa di quello che oggi l'amministrazione, magari già a seguire se volete rimanere o se non volete rinviare, ci illustrerà. È uno step di pianificazione perché ricordo bene come nel precedente mandato, con anche un grosso lavoro da parte della Lega, si è arrivati alla redazione di questo documento di contabilità. Quindi mi sembra giusto, opportuno e doveroso, proprio per l'importanza del documento, pianificare uno step di lavorazione nella adozione delle variazioni che vengono proposte, visto che vanno a toccare vari punti. E chiaramente sottoponendo con un range di periodo a tutti i gruppi consigliari osservazioni, criticità, emendamenti. Quindi innanzitutto chiedo se è disponibilità dei commissari presenti procedere nella valutazione e traduzione di questo punto all'ordine del giorno. Prego consigliere Marrone.
Grazie, io vorrei chiedere che tempi ha l'amministrazione per la presentazione in Consiglio Comunale di questo documento. Sì. Grazie.
Allora, l'idea era quella di portarlo il 28, per il semplice fatto che, se lo guardiamo un attimo, è al 98% un aggiornamento a quello che è la normativa che è cambiata. Di discrezionale c'è veramente poco, a parte un articolo.
per noi si può, allora si può proseguire in questa seduta.
Quindi niente, già il PD vuole continuare, Forte Urbano?
Per me si può continuare, non ho impegni.
Consigliere Piacquadio?
Magari continuiamo con una piccola premessa per capire l'entità del lavoro, perché effettivamente trovo interessante e molto lavoro da fare in merito a questo ordine del giorno. Grazie.
Consigliera Micucci?
Sì, a mio avviso, considerato l'importanza dell'argomento, avrei fatto una commissione dedicata soltanto a questo regolamento, perché non è vero, secondo me, che cambi poco. Cambiano parecchi punti, fra l'altro fondamentali, soprattutto per i consiglieri comunali, per chi l'ha letto. Quindi, ripeto, la mia proposta sarebbe fare una commissione ad hoc per il regolamento. Grazie.
Ha valutato che la maggioranza dei commissari, quindi il PD e Forte Urbano, ci chiede di continuare, noi adesso esaminiamo, immagino la dottoressa o l'assessore al bilancio, sempre il dirigente, quindi ci illustra le variazioni, io non lo so se vogliamo darci anche un ordine di tempo, ditemi voi, perché, ripeto, secondo me... ho già detto quello che pensavo, comunque procediamo all'illustrazione, dopodiché già osservo la criticità come Presidente della Commissione 1 di aver addirittura già valutato di portarlo nel Consiglio Comunale del 28 novembre. Ringrazio per la puntualizzazione, ma ne parleremo poi in capigruppo e come Presidente della Commissione 1 vi dico già che io proporrò invece un'altra seduta, magari a febbraio, dove si possano raccogliere tutte le osservazioni, criticità e emendamenti dei gruppi consigliari, in particolare di opposizione, non solo provenienti dalla maggioranza, perché è un regolamento di contabilità che definimmo insieme, partecipammo insieme, votammo all'unanimità e questo bisognerebbe ottenere quando si presentano questi tipi di variazioni in un regolamento di contabilità, peraltro con scadenza di bilancio in progress. Procediamo all'illustrazione. Vuole intervenire l'assessore al bilancio? Sindaco?
Sì.
Sì, prego.
Grazie Presidente. No, volevo semplicemente specificare che il regolamento in oggetto non è che viene rivisitato nella sua struttura come fu fatto, se non ricordo male, leggo da qua il 26/10 del 2017 e quindi introducendo ovviamente una serie di considerazioni che anche il gruppo della Lega Nord ha prodotto e ha contribuito a creare. Qui sostanzialmente, lo sottolineo, c'è un adeguamento normativo che nel frattempo è subentrato e gli articoli che facilmente è vincibile leggendo il documento, sono semplicemente stati adeguati a quella che la normativa in questo momento ci dice. E c'è solo un articolo, come citava prima la dirigente Lodesani, in cui c'è una discrezionalità, diciamola così, e pertanto al netto di tutte le considerazioni che si possono legittimamente mettere in campo, la Commissione, in questo caso specifico, mi sento di dire, ha tutti gli strumenti per poter entrare e fare una valutazione rispetto a queste considerazioni, compreso anche questo articolo discrezionale.
Bene, quindi prego dottoressa, procediamo all'illustrazione del punto della variazione del regolamento di contabilità. Sì.
Allora, vi è stato mandato il documento e trovate evidenziato quelli che sono le proposte di modifica. Per quanto riguarda l'indice sembra tutto completamente modificato, ma fondamentalmente perché è stato modificato il numero delle pagine. Per cui la prima variazione proposta che vediamo è all'articolo 8, documento unico di programmazione. Dunque, articolo 8, per me pagina 11. 11, comma 10. Allora, il comma 10 dice: il Consiglio Comunale entro il 30 di settembre approva il documento unico di programmazione o adotta un atto di indirizzo alla Giunta con le integrazioni o modifiche da apportare al documento unico di programmazione che verranno recepite nella nota di aggiornamento al documento unico di programmazione che verrà presentata al Consiglio insieme allo schema di bilancio entro il 15 di novembre. Per l'approvazione del bilancio di previsione viene tolta e 45 giorni prima della data fissata da norma di legge. Viene tolto questo. Per quanto riguarda invece l'articolo 11, all'articolo 3, viene proposto di togliere lo schema del bilancio di previsione reattivi allegati unitamente alla nota di aggiornamento al DUP approvati dall'organo esecutivo sono trasmessi all'organo di revisione per il parere all'articolo 239 secondo comma lettera B e decreto legislativo 267/2000. È stato tolto perché viene proposto un altro impianto che è il seguente: lo schema di bilancio annuale unitamente agli allegati e alla nota d'aggiornamento DUP sono presentati all'organo consiliare mediante trasmissione attraverso posta elettronica certificata oppure messa a disposizione nell'area dedicata ai consiglieri all'interno del sito istituzionale dell'ente entro il 15 di novembre di ogni anno. E questo è previsto dal testo unico. Il 15 di novembre è una data fissata. La documentazione deve rimanere depositata agli atti per almeno 20 giorni. Perché la specifica? Perché la norma prevede che il bilancio dovrebbe essere approvato entro il 31/12 dell'anno, salvo poi i decreti dell'ultimo minuto di proroga. E per approvarlo entro il 31/12 è necessario presentare i documenti entro il 15 di novembre. E io potrei andare a presentare, a proporre il bilancio il 30 di novembre in consiglio. Da nessuna parte c'è scritto che deve essere fatto la settimana prima di Natale. Per cui l'idea di mettere che comunque la documentazione deve rimanere depositata agli atti per almeno 20 giorni è collegata al fatto che il 31/12 è la data ultima di approvazione, sapendo che dal 21 di dicembre fino al 31 di dicembre solitamente non si propongono dei consigli e che comunque si lascia una finestra di almeno 20 giorni per l'analisi e l'eventuale discussione dei documenti. In caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio, il termine del 15 di novembre indicato al comma precedente deve intendersi automaticamente prorogato, ma quello va da sé. Lo schema di bilancio finanziario relativi allegati unitamente alla nota d'aggiornamento al DUP approvati dall'organo esecutivo sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui l'articolo 239 secondo comma lettera B del decreto legislativo 267. I pareri di cui è precedente comma sono rilasciati entro 10 giorni successivi e messi a disposizione entro la data di convocazione della seduta di consiglio per l'approvazione di bilancio. Quindi questa è la proposta. In questo momento com'è? In questo momento è che il testo unico dice entro il 15 di novembre il bilancio, tutti gli allegati che avete ricevuto e la nota di aggiornamento al DUP devono essere trasmessi all'organo consiliare. Dopodiché il testo unico dice il regolamento di contabilità fissa i tempi relativamente al parere dei revisori. Quindi in questo momento il regolamento di contabilità mi dice che il parere dei revisori deve essere reso entro il 15 di novembre. Dal punto di vista gestionale è veramente terrificante. Quindi la proposta è quello di allinearci a tutti i comuni della provincia di Modena che prevedono dei tempi diversi di trasmissione del parere dei revisori. Perché faccio un inciso? Allora, intanto da quando è stato approvato il bilancio, questo il regolamento di contabilità, quindi immagino che sia questo poi alla fine il contendere della partita. Nel 2018, il bilancio 2018 è stato approvato a febbraio, il bilancio 2017 è stato approvato a marzo, L'anno scorso siamo riusciti, quello del 2019, ad approvarlo entro fine anno e stiamo cercando di correre per arrivare al bilancio 2020. Il discrimine del parere dei revisori dato il 15 di novembre per gli uffici è devastante, tanto è vero che facendo un'analisi anche di quelli che sono i regolamenti adottati negli enti vicino a noi, Carpi, tutto il distretto del ceramico, Nonantola, per esempio il parere viene dato 15 giorni prima dell'approvazione della seduta del bilancio, Carpi viene dato entro 10 giorni dalla trasmissione dei documenti, Nonantola ha fissato un termine del 30 di novembre, sono andata anche oltre confine modenese, San Giovanni parere a disposizione in sede della convocazione del Consiglio e Casalecchio 10 giorni prima dell'approvazione di bilancio. Quindi questo ha rigore che se si vuole poi riuscire anche a rispettare determinate tempistiche si fa veramente fatica. Faccio un altro inciso, è già il secondo anno che nel momento in cui dobbiamo andare a supportare l'organo di revisione per quanto riguarda il parere da rendere, non è ancora a disposizione la bozza di parere che viene deliberato dall'organo dei commercialisti. Perché è uscito tra l'altro ieri quello relativo al 2020 e 22, perché fisiologicamente il 15 viene mandato via tutto e nei giorni successivi si provvede alla compilazione del parere. Tant'è vero che noi è già il secondo anno, quest'anno si è lavorato su quello che era la bozza di parere dell'anno scorso e l'anno scorso è stato quello dell'anno prima, perché non era ancora a disposizione la bozza. Se non è ancora a disposizione la bozza è perché i tempi sono diversi. Per quanto riguarda invece l'articolo 12, la sessione, si propone una modifica per quanto riguarda i tempi degli emendamenti. Si parla di quinto giorno precedente alla seduta consiliare, la possibilità di presentare emendamenti, viene proposto 10 giorni in linea con quelli che sono i tempi del Comune di Formigine, Carpi, Nonantola, Fiorano, la provincia, San Giovanni e Casalecchio. Perché? Perché 5 giorni per recuperare dei pareri tecnici, il parere contabile e il parere dei revisori, che è obbligatorio in sede di emendamenti, se c'è di mezzo un sabato e una domenica è praticamente impossibile. Quindi 5 giorni sono veramente, se c'è un parere va bene, un proposto emendamento bene, ma so che ce ne siano 5 o 6, cioè non si riesce neanche a elaborare un parere decente, nel senso che poi si rischia di dover correre, oltre al fatto che comunque ricordo che l'organo di revisione è composto tra professionisti che sono allertati nel periodo diciamo vicino alla data di approvazione del bilancio, però che siano sempre a disposizione, quindi noi abbiamo i loro tempi, loro nei loro, e 5 giorni sono veramente pochi. Andando avanti, sì?
Allora, io magari riservavo delle domande alla fine, però ben volentieri, prego Amicucci.
Ecco, volevo far notare questo piccolo particolare, proprio mettendo insieme l'articolo 11 e l'articolo 12. I revisori devono rilasciare il parere entro la data di convocazione della seduta, che normalmente coincide con la conferenza dei capigruppo, che normalmente viene fatta 7 giorni prima. Però mi si dice che posso presentare gli emendamenti fino a 10 giorni prima. Quindi io presento un emendamento prima ancora di aver letto il parere dei revisori. E mi sembra non corretto, ecco, mi sembra non...
Possiamo dare ai revisori il tempo, 10 giorni per esprimere parere, tempestivamente lo trasmettiamo ai consiglieri, cioè si può anche modificare in questo senso.
Ma era proprio per questo che dicevo che il regolamento meritava una seduta...
C'è un problema?
Meritava una seduta a sé stante.
Va bene, ma se ne sta parlando...
No, ma perché non c'è solo quello, poi andiamo avanti, ce ne sono tanti altri di aspetti.
Ma sul resto è tutta normativa, questo era l'unico discrezionale.
Beh, ce n'è anche un altro che è un po' impegnativo.
Sì,
faccio anche io la mia domanda. Avendo già depositato gli schemi di bilancio ed essendoci già allegato, per chi l'ha esaminato il fascicolo, il parere dei revisori, ora mi sorge veramente spontanea il mio perché di chiedermi per quale motivo non possiamo trattare un argomento, adesso vedremo cosa deciderà la conferenza dei capigruppo, però con un'altra seduta di approfondimento, avendo comunque già superato le difficoltà precedentemente illustrate dal dirigente. Ora io non voglio che il dirigente si sostituisca chiaramente al politico, ma è evidente che se questa fase è già passata, è anche evidente che questa necessità oggi così urgente e impellente non c'è. Lascio questa mia dichiarazione come Presidente della Commissione 1 agli atti. Poi se vogliamo proseguire...
No, manca un particolare. I regolamenti entrano in vigore dal 1 di gennaio. Quindi se io lo vado a modificare a febbraio, questo mi entra in vigore dal 1 gennaio 2021. Cambia parecchio. C'è questo piccolo particolare, per cui si è seguito tutto l'iter previsto nel regolamento di contabilità per questa presentazione di bilancio. Questa modifica al regolamento di contabilità è preordinata per novembre 2020, perché se si approva a febbraio 2021 poi si va al 2022.
Okay? Appureremo anche questo, se vogliamo proseguire.
Aggiungo, posso, Presidente?
Chiedo scusa, Sindaco, prego.
Grazie. No, volevo semplicemente specificare questo, che ovviamente abbiamo cercato di fare anche questo lavoro per cercare di rendere maggiormente fruibile, e soprattutto una cosa che vi tengo molto è quello che attraverso questo articolo l'attività a consigliare messa in queste condizioni in cui c'è la possibilità da parte dei consiglieri ovviamente di poter emendare il bilancio, insomma tutte le attività e azioni, sicuramente hanno da una parte maggior tempo per, ma soprattutto abbiamo anche una...
Sì, da 5 a 10.
Da 5 a 10.
Abbiamo
5
giorni in meno.
Ok. Però questa è una tutela, però scusa, sì, ha ragione. Questo però, ripeto, cerca di essere assolutamente, innanzitutto, efficientare tutto il percorso che noi stiamo facendo dal punto di vista amministrativo per evitarci di andare a approvare i bilanci in mesi successivi all'anno in corso, e cercare di chiudere sempre il bilancio proprio per cercare di efficientarci al massimo entro l'anno. Questa parte, che ovviamente è anche una parte, ripeto, l'unica parte discrezionale, almeno a mio avviso, poi magari ci possono essere delle altre interpretazioni, che servono proprio per cercare di interagire e fare in modo che i consiglieri stessi possano assolutamente svolgere appieno la loro funzione, e sicuramente non senza intaccare ovviamente quelle che sono le legittime attività che il consigliere esprime. Quindi personalmente non ritengo che ci siano delle discrepanze tali per cui non ci allineiamo oppure facciamo una cosa che va contro le attività e le funzioni dei consiglieri comunali, attestando anche il fatto che molti altri comuni della nostra provincia, chiudo e apro, chiudo la parentesi, anche di colori diversi rispetto all'attuale comune di Castelfranco Emilia, adotta situazioni di questo tipo. Scusate, adotta attività regolamentari di questo tipo.
Benissimo, se vogliamo proseguire.
Sì. Dopodiché vengono previsti un articolo 21 bis e un articolo 21 ter che fondamentalmente erano stati tralasciati, nel senso che il testo unico prevede esplicitamente che il regolamento comunale disciplina le modalità e i tempi di comunicazione al Consiglio delle variazioni che la Giunta adotta, delle variazioni di bilancio di sua competenza, e non si sta parlando delle variazioni d'urgenza, ma le variazioni di competenza della Giunta e i prelevamenti dal fondo di riserva. Questi due articoli non erano previsti, quindi questo è una sorta di adeguamento normativo, perché da nessuna parte c'era scritto come comunicarli. Molto probabilmente perché si riteneva che attraverso la comunicazione ai capigruppo delle delibere che vengono adottate l'adempimento fosse considerato esaurito. Quindi viene praticamente definito che le variazioni di bilancio e l'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al Consiglio Comunale tramite trasmissioni in elenco al Presidente e ai Capigruppo con le modalità previste dall'articolo 125 del TUEL e il 125 del testo unico. Prevede che contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco al capigruppo consigliare e i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. Quindi viene fatta questa comunicazione e sapete che poi le delibere sono tutte pubblicate sul sito. Dopo. Poi, per quanto riguarda invece l'articolo 26, c'è la proposta di fare un rimando diretto a quelle che sono le modalità. Sì, ma praticamente ma è un articolo, sì, beh, certo, è un articolo nuovo che dice.
Allora, ho chiesto al dirigente di illustrarci per filo e per segno tutte le modifiche, così dopo avremo più massa critica. E seguiva a pagina 22, stiamo guardando questo.
Allora, la Giunta Comunale può apportare variazioni al bilancio di previsione nelle fattispecie indicate all'articolo 175,5 bis del TUEL, non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio. Allora, sono fondamentalmente le variazioni tra macroaggregati nel momento in cui le missioni e i programmi rimangono invariate. Quindi, in questo articolo quindi si va a fare un cappello introduttivo per andare a definire che genere di variazioni di bilancio la Giunta può fare, quindi si fa riferimento all'articolo 175,5 e si dice che le suddette variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale sono comunicate al Consiglio Comunale tramite trasmissioni in elenco al Presidente e ai capigruppo consigliari con le modalità prevista dall'articolo 125 del TUEL, che è quello che vi ho letto prima. Articolo 21 ter, i prelevamenti dal fondo di riserva. Nel bilancio di previsione è stanziato un fondo di riserva di competenza secondo quanto disposto all'articolo 166 del TUEL. Nel bilancio di previsione è altresì stanziato un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali. L'utilizzo dei fondi di riserva è disposto con deliberazione della Giunta su proposta del dirigente a cui sono assegnati gli stanziamenti da integrare con le modalità di quell'articolo 166 del TUEL entro il 31 dicembre dell'esercizio. Quindi questa è già tutta roba prevista nel testo unico. Il responsabile del servizio che necessita di risorse per esigenze straordinarie o per rimpinguare dotazione degli interventi di spesa correnti insufficienti predispone la proposta di deliberazione della Giunta di prelevamento dal fondo di riserva, verificando preventivamente col responsabile del servizio finanziario l'impossibilità di reperire i fondi con una variazione di PEG o indicando la relativa somma, lo stanziamento di bilancio che si intende impinguare e la relativa motivazione. Il responsabile del servizio finanziario con la posizione del visto di regolarità contabile verifica la capienza del fondo. Le deliberazioni di prelevamento del fondo di riserva sono comunicate al Consiglio Comunale tramite trasmissioni in elenco al Presidente e ai capigruppi consigliari con le modalità previste dall'articolo 125 del TUEL, che è quello, questa è quella parte che avrebbe dovuto essere prevista e che non era stata inserita a suo tempo. Ai prelevamenti dei fondi spese potenziali di cui l'articolo 176 del TUEL si applicano le disposizioni contenute al presente articolo in quanto compatibili. Ma queste sono tutte norme previste dal testo unico, non andiamo a inserire nulla. Articolo 26, spesa di investimento. Allora, si propone di cassare completamente il comma 4. Perché? Perché ad aprile-marzo è uscito il 10° decreto correttivo dei principi contabili, che ha stravolto completamente, in particolare sulla parte investimento, la modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato. Quindi, siccome tra l'altro i principi contabili cambiano ogni 3x2, il decimo decreto correttivo ai principi contabili, i principi contabili non è da tanto che sono entrati in vigore, l'hanno stravolto completamente, quindi è inutile che noi nel regolamento andiamo a riportare delle norme già previste, perché è il rischio che poi tutte le volte che cambino ci devi andare a mettere mano. Quindi si fa riferimento proprio palese alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato, si rinvia ai principi contabili, punto. Cioè non si inventa niente, ma il comma 4 in questo momento non andava più bene, perché fino all'anno scorso il fondo pluriennale vincolato per le opere si costituiva nel momento in cui io pubblicavo la gara. Col decimo decreto correttivo basta la pubblicazione della gara collegata alla progettazione, cambia completamente tutto, quindi, e siccome cambia ogni 3x2 andiamo a fare il rimando diretto ai principi contabili. Sugli impegni pluriennali c'era un articolo che parlava, si ritiene praticamente di modificare, in quanto fondamentalmente gli impegni pluriennali vengono comunicati fondamentalmente due volte all'anno, in occasione della presentazione del documento unico di programmazione e della nota d'aggiornamento al documento unico di programmazione, cioè una sezione dedicata agli impegni pluriennali già assunti. Quindi praticamente si va a dire che gli impegni pluriennali conseguenti ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effetti in più esercizi possono essere assunti nelle ipotesi previste dal comma 6 articolo 183 del TUE. Non andiamo a modificare nulla. L'assunzione di spese che impegnano più esercizi è subordinata all'espressa previsione nel bilancio e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza. Non ci sarebbe la copertura finanziaria. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza dei singoli esercizi successivi contenute nei limiti delle previsioni di bilancio. Le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il responsabile del servizio finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione a fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale, alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d'ufficio il servizio finanziario all'inizio di ogni esercizio dopo l'approvazione del bilancio preventivo, nel senso che non si chiede ai servizi di rifare la determinazione per andare a dire guarda che io 2 anni fa ho stipulato un contratto che mi prevedeva degli impegni su più annualità. Dopodiché l'articolo 28 parla dell'atto di liquidazione che assume forma di determinazione. No, la determinazione è l'atto di impegno, non l'atto di liquidazione, quindi andiamo a tirare via anche questa roba qui. E la comma 9, qualora la liquidazione sia relativa all'acquisto o alla permuta di beni, immobili ed immobili soggetti, copie del documento, cioè stiamo andando verso ad una digitalizzazione, copie del documento, no, c'è un sistema informativo che mi segnala in automatico nel momento in cui io vado a toccare determinati capitoli di spesa e non c'è bisogno di far girare della carta. Poi, articolo 30 bis. Ho saltato. Ah, di norma, dopo il 15 di dicembre non sono emessi mandati di pagamento. Perché? Ma è il tesoriere che mi comunica la data ultima in cui io posso emettere un mandato. Siamo nel mandato informatico, nell'era digitale, a me piacerebbe poter, io litigo tutti gli anni col tesoriere perché mi continua a dire che devo fare i mandati entro il 20 di dicembre, ti dico ma è informatico, io ti dovrei pagare fino al 31. Perché devo andare a dire in un regolamento che pago fino al 15? Ma cioè, siamo col mandato informatico da molti anni. Cioè, Articolo 30 bis, lavori pubblici di somma urgenza. Allora, con la legge, e avevo scritto anche la nota, con la legge 145/2018, cioè la legge di bilancio 2019, articolo 1,901, praticamente i lavori di somma urgenza sono stati parificati ai debiti fuori bilancio. Quindi andiamo a mettere nella sezione debiti fuori bilancio i lavori di somma urgenza che fino all'anno scorso erano da portare come debiti fuori bilancio solo nel caso in cui non c'era lo stanziamento. Ok? La legge di bilancio 2019 ha detto: guarda, tu devi fare un lavoro di somma urgenza, hai tutta la tua procedura, la fai, anche se hai i soldi e gli stanziamenti, vai comunque in consiglio e viene parificato a un debito fuori bilancio. Quindi la proposta è quella di mettere un articolo per adeguarsi a quello che è la modifica della legge di bilancio 2019. E dice questo: al verificarsi di un evento eccezionale imprevedibile, tale per cui qualunque indugio possa essere pericoloso, recare danno a persone o cose, e sia quindi richiesta immediata esecuzione di lavori senza possibilità di adozione di altre misure cautelari, comunque idonee ad evitare una situazione di pericolo o danno, il responsabile competente, previa redazione di apposito verbale stilato ai sensi dell'articolo 175 del DPR 207-2010, può ordinare tali lavori con richiesta motivata, ivi comprese anche le forniture strettamente correlate all'esecuzione dei lavori stessi, in deroga alle norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario ripristinare condizioni di sicurezza. Questa è la norma che me lo prevede, non sono io che vado a dire che posso derogare al codice dei contratti. Entro 10 giorni successivi, ed è di nuovo il testo unico che lo prevede, il responsabile competente approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, utilizzando allo scopo i fondi specificatamente allocati in bilancio, convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza. E qua è il distinguo. Anche nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per tali fini si dimostrassero sufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1, lettera E, del TUEL, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Entro i successivi 30 giorni dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, comunque non oltre il 31 dicembre, perché sappiamo che la data ultima della variazione del bilancio è il 30 di novembre, ma se ci fossero delle variazioni d'urgenza, e in questo caso anche delle somme urgenze, comunque entro il 31 dicembre bisogna che si chiuda l'anno finanziario e il Consiglio deliberi. Il Consiglio Comunale adotta provvedimento di riconoscimento di debito dando contestualmente comunicazione al terzo interessato. Poi, articolo 34, approvazione del rendiconto della gestione, si parla di trasmissione ai consiglieri tramite posta elettronica certificata, siccome voglio dire c'è l'area dedicata ai consiglieri, oppure tramite inserimento della documentazione nell'area dedicata ai consiglieri all'interno del sito istituzionale dell'ente. Questa è la modifica proposta della documentazione. Articolo 35, bis, bilancio partecipato e bilancio sociale. Nell'ambito della formazione dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, in particolare dei documenti di programmazione e di rendicontazione, l'ente promuove la partecipazione degli utilizzatori del sistema con modalità idonee a garantire la conoscenza e per quanto possibile la condivisione delle scelte e dei risultati. L'ente riconosce ed assume bilancio sociale anche con riferimento a specifici ambiti della sua attività come strumento per valorizzare la funzione informativa del sistema bilancio, garantire il rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, assicurare maggiore trasparenza e visibilità dell'azione di governo, rendere conto del valore sociale creato dall'azione amministrativa. Funzione dell'economato, pagina 37, articolo 42. Si propone di elevare da 600 a 1000 euro quello che viene definito una spesa di non rilevante ammontare, in linea poi con i regolamenti che sono in giro. Dopodiché, sempre articolo 42, comma O, si propone di mettere all'interno di quelle che sono le spese che possono essere spesate a valere sui fondi economali, le spese di viaggio degli amministratori comunali e le spese per acquisto e servizi online effettuabili esclusivamente con carta di credito. Viene inserito il comma 4, al servizio economato assegnato la custodia di una carta di credito per le spese di cui le lettere O e P del comma 2, che ne dispone il rilascio per i fini previsti. Relativamente alle spese tramite carta di credito di cui la lettera P del comma 2, dette spese dovranno necessariamente rientrare tra le tipologie di spesa del presente articolo e dovranno essere precedute da apposite dichiarazioni idonee a rappresentare l'impossibilità di procedere all'acquisto senza carta di credito. Inoltre non si potranno effettuare di norma spese superiori ai 1.000 euro. Nessuna richiesta può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nei limiti su indicati. Quindi questa è la... cioè, che un ente non abbia in gestione una carta di credito, cioè io penso che siamo all'anteguerra. Articolo 44, questo l'avevo messo poi tolto, quindi non è nessun tipo di modifica quella che è segnata in rosso, l'avevo messa da un'altra parte. Poi articolo 46, conti amministrativi dell'economo, viene praticamente riscritta la frase dove si parla dell'importo non utilizzato dei fondi di anticipazione versato alla tesoreria comunale ritirando in quietanza dalle gare all'ultimo rendiconto dell'esercizio, l'economo restituisce l'anticipazione con versamento dell'importo presso la tesoreria comunale. Tutto è tracciato perché comunque nel momento in cui faccio un versamento la tesoreria mi mette un provvisorio e io emetto poi una reversale di incasso. Pagina 54. Si propone di eliminare l'articolo 71. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono essere istituiti uno o più magazzini posti sotto la direzione dell'economo o di altro dirigente responsabile che provvede alla tenuta di una contabilità di carico e scarico. Entro il 31 gennaio di ogni anno, fatti salvi gli obblighi quale agente contabile a materia, i responsabili dei magazzini trasmettono al servizio finanziario riepilogo aggiornato delle consistenze finali di magazzino al 31-12, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel conto giudiziale. Allora, noi l'unico magazzino vero che abbiamo è quello dei farmaci. Per il resto abbiamo, per quanto riguarda gli acquisti dei beni di consumo, della carta, abbiamo praticamente le convenzioni a cui aderiamo, che possono essere Consip, Intercenter, e praticamente man mano che c'è bisogno, non è che facciamo degli acquisti enormi e poi teniamo il magazzino, sono acquisti che facciamo reiterati, quindi cioè, anche tenere una contabilità separata di magazzino è più il costo di avere un programma che non è il reale volume di materiale che viene gestito. Dopodiché gli altri articoli cambiano solo perché cambia la numerazione.
Bene, se ci sono domande... Prego, consigliere Piacquadio.
Grazie, Presidente. Se ho capito bene, questa modifica al regolamento di contabilità praticamente varia da comune a comune. Cioè il dirigente di un singolo comune che decide un po' come farsi il vestito in funzione di parametri, chiaramente, all'interno di quello che sono i suoi spazi di manovra.
Sì,
ho capito allora, bene?
Sì, esatto. Il testo unico... detta e in particolare poi anche i principi contabili dettano tutto l'impianto collegato al bilancio, agli equilibri, ai tempi, a quanto devono essere approvati, dopodiché lascia piccoli spazi per andare a definire determinate cose, ok? Questo regolamento era stato riscritto completamente nel momento in cui siamo andati in contabilità armonizzata, perché nel 2015 siamo andati in contabilità armonizzata, è stato necessario andare a modificare il regolamento di contabilità. Dopodiché...
Quando è l'ultima volta che si è cambiato questo regolamento?
Nel 2017 è stato riscritto completamente...
Che è questo qui.
Che è questo qui. Perché era cambiato proprio tutto l'impianto della contabilità armonizzata e quindi il vecchio regolamento era, diciamo, completamente, non parlava banalmente il documento unico di programmazione, neanche c'era, perché sono proprio cambiati anche i documenti e le tempistiche. Quindi il regolamento...
Non parlava neanche di carte di credito?
No.
Nel 2017.
Per questo che, cioè, a me sembra su alcune cose un po' vetusto.
Sull'altro articolo 21 bis sembra dare un po' mano libera alla giunta, anziché rendicontare poi in sede di consiglio comunale, come se avesse, dà l'impressione che dia un po' uno spazio di manovra su decisioni meramente applicative del consiglio, però.
No, allora, sul comma 1 è fondamentalmente una riscrizione dell'articolo 175,5. Allora, le competenze sono, soprattutto in termini di variazioni, sono molto definite dal testo unico e il regolamento non può assolutamente andare a modificare le competenze. Quindi il testo unico definisce quali sono le competenze della Giunta, addirittura quelle dei dirigenti, perché prima vi dicevo che è stata fatta una determina di applicazione di avanzo vincolato che comporta una variazione di bilancio, una determina dirigenziale che anni fa, ma non esisteva che uno andava a cambiare il bilancio con una determina, ma il testo unico comporta questo. Quando io prima vi ho spiegato la variazione di bilancio, che siamo andati a guardare i macro aggregati, quella lì è la competenza se spostare la spesa tra le spese di personale e gli acquisti all'interno della stessa missione programma, è competenza della Giunta. Tant'è vero che in linea teorica il Consiglio, quello che non entra, quello che mi approva è solo il totale della missione del programma. All'interno del programma, nei vari macroaggregati, è la Giunta che li modifica. Quindi quando si viene in commissione a spiegare la suddivisione dei macroaggregati e viene data questa stampa, viene praticamente anticipata quella che sarà la decisione della Giunta. Perché, ed è un modo per esplicitare un po' meglio le variazioni, che mi rendo conto essere criptiche certe volte. Quindi, quello che va a dire questo articolo, non si vanno a definire maggiori competenze della Giunta, perché quelle sono definite dal testo unico, il testo unico non mi lascia campo assoluto, giustamente, per andare a modificare le competenze, tant'è vero che è ben definito come quando la Giunta può sostituirsi temporaneamente al Consiglio facendo la variazione d'urgenza di bilancio, che se vi ricordate siamo andati a ratificarla a ottobre, settembre. Mi ha fatto una variazione d'urgenza collegata, se vi ricordate, alla questione dei trasferimenti regionali e entro 60 giorni il Consiglio deve ratificare, perché è l'unico caso previsto di sostituzione. Okay, per il resto ognuno ha le sue competenze. Quello che mancava all'interno di questo regolamento era, sia per quanto riguarda le variazioni al bilancio di competenza della Giunta, che per quanto riguarda i prelevamenti dal fondo di riserva, come andavano comunicate al Consiglio. Per il resto le competenze non sono assolutamente modificate.
Grazie.
Prego, Amicucci.
Sì, articolo 35 bis, bilancio partecipato e bilancio sociale.
È una scommessa.
È una?
Si prova, si può fare un bilancio sociale, una rendicontazione diversa rispetto alla rendicontazione obbligatoria che si fa, come altri comuni già fanno.
Con un regolamento, specifico regolamento per il bilancio partecipato, perché è scritta così, per me non ha senso, non c'è neppure rimanda a un futuro regolamento, faremo, diremo.
Ma infatti in generale, se andate a vedere e confrontare gli altri regolamenti che ci sono nei comuni, è un articolo che viene quasi messo in tutti i regolamenti, un po' come buona prassi per dire cercheremo di mettere in campo delle azioni per provare a veicolare il bilancio, soprattutto quello sociale, in modo per provare a far capire quello che fa l'amministrazione. Io veramente vi invito ad andare a vedere i regolamenti degli altri comuni, che si fermano fondamentalmente a questo articolo e non fanno rimando a alcun altro tipo di regolamento.
Posso aggiungere un aspetto?
Prego, sindaco.
Sul 35 bis, su appunto il tema del bilancio partecipato e sociale, mi viene da aggiungere anche che, come spesso capita, a volte la lettura dei bilanci, diciamo tecnici, classici, sono particolarmente difficili a volte e fruibili. Attraverso il passaggio di bilancio partecipato e anche il bilancio sociale, che tra l'altro abbiamo già tentato negli anni scorsi di poter mettere in campo, e quindi rendere quanto più fruibile le intenzioni e le attività che l'amministrazione svolge durante il proprio percorso, il proprio mandato, e pertanto l'intento è quello di cercare di essere sempre più trasparenti e soprattutto riuscire ad arrivare a far intendere le intenzioni in maniera migliore possibile. Poi è ovvio che tutto, voglio dire, è migliorabile e possiamo regolamentare anche i respiri che facciamo durante il giorno, però le intenzioni, ed è credo che sia anche giusto inserirlo in un documento come quello che stiamo guardando in questo momento, e attualizzare l'intenzione dell'amministrazione, attualizzandolo anche rispetto al contesto storico che stiamo vivendo, dove è necessario che bilanci tecnici e a volte veramente molto difficili possono essere in un qualche maniera resi molto molto fruibili, e anche, perché no, creando le condizioni, visto che ho dato un assessorato alla partecipazione, come voi tutti sapete, ritengo che questo possa ancora di più essere un punto per cercare di avvicinare sempre di più il cittadino alla partecipazione attiva all'interno dell'amministrazione.
Altre domande? Bene, allora, come Presidenza ho già manifestato la mia criticità e osservazioni. Come capogruppo Lega chiedo, proprio per quella partecipazione che il Sindaco ha appena detto, un aggiornamento, una convocazione di una prossima seduta di Commissione 1 per approfondire, implementare e fare ognuno per ogni gruppo consigliare, con chiaramente maggior meditazione, massa critica e riferimenti del caso, in una prossima commissione da definire. Quindi chiedo al Partito Democratico cosa ne pensa.
Allora, in linea di principio posso essere d'accordo con il capogruppo della Lega Nord, ma illustrati i contenuti in questa seduta, visto quello che cambiava del regolamento in atto, noi riteniamo che si possa andare tranquillamente in Consiglio Comunale il 28 di novembre, perché quello che ci interessa a noi è lo snellimento della burocrazia. Credo che qui ci siano tutte quante le tematiche per andare a controllare da parte di chi è all'opposizione il bilancio, c'è un recepimento di norme. Quindi per me non ho nessun tipo di approfondimento oltre quello di stasera. Per noi si può andare direttamente in Consiglio Comunale il 28. Grazie.
Prego, Forte Urbano.
Io ho preso diversi appunti, mi sembra che non ci siano delle modifiche da dover approfondire proprio più nel dettaglio di quanto ho fatto stasera. Se però dovesse emergere questa necessità magari nel confronto dei capigruppo, per me poi dopo possiamo discutere.
La Commissione 1 delibera qui, non delibera in conferenza dei capigruppo, lo ricordo al commissario De Forte Urbano. Quindi al momento lei non ritiene di rinviare in una successiva commissione l'approfondimento della
tematica? No, nel senso, secondo me approfondito, ne abbiamo già approfondito. Se vogliamo continuare ad approfondirlo possiamo continuare a farlo in questa sede, altrimenti si può andare dopo in consiglio.
Grazie. Movimento 5 Stelle.
Ritengo che il bilancio partecipato e il bilancio sociale meriti ulteriori approfondimenti, in quanto troppo, a mio avviso, blando l'inserimento all'interno di questa modifica di regolamento di contabilità. Grazie.
Amicucci.
L'ho detto da prima che secondo me questo regolamento merita una commissione a sé stante. E il bilancio partecipato e solidale, proprio perché è importantissimo e proprio perché secondo me è scritto, mi si passi il termine, male, perché non viene spiegato come funzionerà. Andrebbe approfondito, come diceva il collega Piacquaddio. E ricordo che ho pendente una richiesta attivamente ad oggetto i rendiconti delle spese dell'economo. Grazie.
Se non ci sono altre comunicazioni, osservazioni, interventi, prego. Consigliere Marrone, prego.
Grazie, non so se sarà fatta all'inizio di questa commissione perché sono arrivato in ritardo. Chiedo al Sindaco se ci fa un aggiornamento della situazione meteo e come oggi la situazione, il controllo dell'allerta meteo. Grazie.
Allora, chiedo scusa un attimo, magari chiudiamo l'argomento adesso in trattazione ed eventualmente, se siamo tutti d'accordo, passiamo nelle varie ed eventuali. Se non ci sono altre interventi, direi di no, quindi le posizioni sono già state espresse con chiarezza. Bene, allora passiamo al quinto punto, varie ed eventuali. Invito il consigliere Marrone, ha già espresso i chiarimenti, ci uniamo, ben vengano, grazie Sindaco, se ci vorrà rispondere.
Grazie Presidente, no, certamente rispondo, anche perché sono reduce da diverse notti insonne e giustamente per seguire da vicino l'evoluzione di questa situazione che ha interessato il nostro territorio in maniera importante, con purtroppo sequenze di piene dei fiumi e del reticolo secondario che si sono susseguite da sabato notte fino a oggi, perché siamo ancora in allerta rossa, e domani sembra che grazie al meteo favorevole l'allerta cala ad arancione. Questo ovviamente però non ci mette in tranquillità, perché le arginature che del nostro territorio, ma come del tutto il territorio provinciale, cioè Secchia e Panaro in particolare, sono particolarmente imbibite di acqua, quindi sono sostanzialmente deboli rispetto alle portate che stanno sostenendo da diversi giorni, e questo ci obbliga a non mollare l'attenzione con continui frequenti controlli delle arginature, che anche grazie al gruppo dei volontari della Protezione Civile, oltre che agli uffici tecnici, anche gli amministratori e tutti quelli che la Polizia Municipale, quelli che in questo momento si sono impegnati come sistema di Protezione Civile, hanno continuato uno stretto monitoraggio dell'evoluzione della situazione. Quindi in questo momento non ci sono delle particolari criticità, se non una, che è quella evidenziata dal sottoscritto al CCS, quindi al coordinamento centro soccorsi, il centro coordinamento soccorsi della Protezione Civile di Marsaglia, nei diversi appuntamenti di questi giorni a cui ho partecipato, di un fontanazzo creatosi sul Panaro a Gaggio, che è stato prontamente circoscritto da aziende che fanno riferimento ad AIPO e sorvegliato da vicino dal nostro gruppo di Protezione Civile. Altre situazioni di criticità sono state abbastanza puntuali, cioè strade o comunque fossati che hanno superato il limite di sopportabilità della portata, che ha invaso a volte alcuni scantinati. Siamo intervenuti a Riolo in alcune situazioni puntuali, salvaguardando sia abitazioni che in particolare un ristorante. Abbiamo messo in sicurezza un po' di abitazioni e anche luoghi altri. abbiamo parimenti anche fatto una sorveglianza molto stretta, soprattutto la notte fra sabato e domenica, e anche domenica su lunedì, del torrente Samoggia, perché in quanto tale il torrente si muove con i tempi che sono diversi rispetto a un fiume normale, e quindi ne risente moltissimo delle piovosità, e da un'ora a un'altra ha delle variazioni molto importanti. Sta di fatto che appunto in quelle due notti il Samoggia ha dato il meglio di sé, creando ovviamente un livello di attenzione molto alto rispetto, diciamo, agli altri fiumi. Però in linea generale, a parte queste situazioni che vi stavo citando, non abbiamo riscontrato altre criticità.
Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi. Va bene, dichiariamo conclusa la Commissione 1 di oggi. Grazie a tutti.